due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Ieri, sì, proprio ieri, quando chiedevate, ma non è che poi con Cesao non viene più, io non ho ancora visto il comunicato, io non so ancora se poi sarà così, mi aspetto che magari all'ultimo ce lo scippano, non si trova l'affare, eccetera, vi dicevo, occhio che chiaramente si trova l'accordo, e l'accordo si era trovato col Porto, col giocatore, che per venire alla Juventus si era anche ridotto, diciamo, tanto di quello che era il compenso che doveva prendere anche dal Porto, eccetera. Quindi cercando di abbassare le pretese, o comunque là dove non si potevano abbassare le pretese, favorire in qualche modo la trattativa, ci vuole poi il tempo tecnico, la firma dei documenti, poi le visite mediche, poi dopo che tutto l'iter è andato in porto si passa alla presentazione, o meglio all'ufficializzazione da parte della Juventus. Di fatto ieri, mentre mi ponevate questa domanda, nella quale, e mentre vi davo appunto la risposta, era arrivato proprio i documenti a Francisco Conceição, che stava firmando il suo nuovo contratto con la Juventus, quindi firmando tutti i vari documenti che lo legheranno alla Juventus. Oggi lo abbiamo visto arrivare all'aeroporto di Caselle, poi alla Continassa, diciamo non benissimo, rivedibile dal punto di vista del Galateo, perché scherzandoci un po' su, anche se su TMV Radio, guardando le immagini e commentando le immagini del suo arrivo a Caselle e alla Continassa, l'abbiamo visto insomma intrufolarsi in macchina, lasciare la fidanzata fuori e poi dopo ha fatto accomodare dentro e si è messo davanti, poi è arrivata la Continassa, è sceso e quasi si era dimenticato, c'era la compagna in macchina, però insomma, giusto per sorridere un po' in questi pomeriggi caldi e turbolenti dal punto di vista del mercato generale, non tanto della Juventus. Però dopo Jonathan David, di fatto quello di Conceição è il secondo acquisto dell'era Comolli in casa Juventus, che adesso però deve completare con una certa celerità il reparto offensivo. La notizia del giorno, di cui peraltro parleremo a lungo in questo pomeriggio, è che il Milan avrebbe aperto alla possibilità di fare un pensierino a Dusan Vlahovic. Non ha aperto adesso, evidentemente, un pensiero che a casa Milan avevano evidentemente già da parecchio tempo. Poi però insomma Massimiliano Allegri, che ha sponsorizzato tanto il serbo con il suo entourage, poi l'ha avuta vinta in qualche modo, e quindi a un certo punto si è dato il via libera a Tare, per Forlani ha dato il via libera a Tare per trattare, o per comunque capire quali sono i termini per poter arrivare a Dusan Vlahovic. Ma il Milan naturalmente gioca al ribasso, visto che il giocatore ha delle pretese contrattuali molto importanti, visto che la Juventus se resta con il giocatore in pectore avrebbe il giocatore in scadenza al quale pagherebbe 1 milione al mese da qui a fine anno, e poi dopo lo andrebbe a perdere a zero. Chiaramente il Milan fa il suo gioco, gioca al ribasso e non vorrebbe spendere più di 10 milioni, salvo poi trovare l'accordo con Dusan Vlahovic sull'ingaggio, che poi è un altro capitolo complicato che il Milan dovrebbe cercare di risolvere, anche perché ci fanno capire e sapere da casa Milan che gli verrebbe chiesto in sostanza di decurtarsi l'ingaggio, quindi il Milan non andrebbe a offrire molto più di 6 milioni, che sarebbe esattamente la metà di quello che percepisce in questo momento alla Juventus. Si può lavorare sui bonus, ma non offrirebbero molto di più, quindi poi anche il giocatore dovrebbe fare un sacrificio. La domanda che vi farete sicuramente tanti di voi e che ci facciamo è: perché poi Dusan Vlahovic, quando è stata la Juventus a proporgli di spalmare l'ingaggio riducendo quindi a quel punto il compenso da 12 milioni annui, ha detto di no? È bella domanda, alla quale la risposta è sempre la stessa: Dusan sta facendo il suo gioco, i suoi agenti fanno il gioco di Dusan e il loro gioco, la Juventus spera di trovare una via di uscita per il proprio giocatore, ma dall'altra parte il Milan farà ovviamente anche lui il suo gioco. Questa è un'ipotesi sulla quale si sta lavorando, ma perlomeno si è usciti un po' da quello famoso segreto di Pulcinella, e quindi si aprono le porte per una trattativa che sicuramente sarà molto lunga. La Juventus si avvicina a grandi passi, tra un paio di giorni comincia anche il ritiro, e quindi è difficile immaginare che ci saranno tanti nuovi acquisti per il ritiro, al di là di Jonathan David che è già arrivato, al di là di Conceição che oggi appunto era presente alla Continassa dopo aver firmato il nuovo contratto con la Juventus, di cui poi aspettiamo il comunicato ufficiale che verrà secondo me nella giornata di oggi al più tardi nella giornata di domani. Juventus che a questo punto deve formalizzare anche le cessioni di Mbangula e di Timothy Weah e a quel punto formalizzare la chiusura dell'affare con Jadon Sancho. E anche qui in tanti siete pronti a domandarmi, se non l'avete già fatto, non ho buttato ancora l'occhio sulla messaggistica, ma vedo che i messaggi già arrivano, quindi già me lo aspetto. Sì, ma Sancho prima era vicino, poi è lontano, poi si avvicina, poi è un passo, poi è un respiro, poi è un sospiro. E ragazzi, purtroppo il problema del nostro mestiere è che scriviamo giornali tutti i giorni, il giornalista deve riempire le pagine tutti i giorni, i siti tutti i minuti, le radio tutte le ore, e quindi chiaramente se una trattativa non è in stand by, perché se la volessimo considerare in stand by significa che ci sono delle parti o una delle tre parti che sta ancora riflettendo, quindi il giocatore, il club che lo vuole acquistare, il club che lo vuole cedere, non è una trattativa in stand by, è una trattativa semplicemente che ha trovato già l'accordo tra Juventus e il giocatore, in linea di massima anche tra la Juventus e il Manchester United. Però anche qui c'è il famoso scambio di documenti, c'è il famoso, diciamo, accordo tra le parti definitivo, le formule per pagare Sancho, i soldi da trovare per pagare Sancho e quindi formalizzare contestualmente anche la cessione dei vari Mbangula e Weah. Quindi sono quei tempi tecnici, che non significa stand by ma significa tempi tecnici, che devono portare poi a far incastrare tutte le caselle per arrivare poi alla chiusura e alla famosa fumata bianca, che ci sarà, sono abbastanza convinto che ci sarà, non ve lo do per certo perché non mi occupo di calciomercato e poi perché la certezza nel calciomercato te lo dà veramente soltanto il comunicato ufficiale o comunque quando il giocatore è andato a fare le visite mediche che Sancho ancora non ha fatto, perché non è stato ancora di fatto liberato dal Manchester United, visto che appunto bisogna mettere nero su bianco sugli accordi economici tra i due club, Juventus e United, con Juventus che deve mettere a sua volta nero su bianco negli accordi con Weah e l'Olympique Marseille e con Mbangula e il club appunto che lo sta acquistando, che è il Werder Bremen. Dopodiché si mettono insieme tutti i tasselli, si arriva a fare un po' intanto l'accordo con il club, il giocatore viene convocato per le visite mediche, si fanno le visite mediche, dopodiché, superate le visite mediche che al 99,9% vengono superate, si arriva anche poi alla stesura del contratto col giocatore, all'ufficialità da parte del club. Tempus fugit, perché il ritiro si avvicina. Abbiamo letto che Gianni Balzerini, che spesso interviene da noi, che possiamo considerare anche uno dei nostri, ha la sensazione confermata dalle sue fonti eventualmente che per Sancho si possa chiudere entro giovedì. Io mi accodo rispetto a quello che comunque ci hanno detto, giovedì potrebbe esserci la famosa fumata poi bianca, non so se lui sarà già pronto, che se magari la fumata bianca c'è domani sarebbe possibile anche vederlo già nel ritiro, altrimenti si vedrà nei prossimi giorni. Dopodiché insomma eventualmente si chiuderà anche alla telenovela novella Kerel legata a Jadon Sancho. Dopodiché c'è ancora però da definire l'attacco della Juventus, che è ancora incompleto, e sono convinto che molti di voi, ma su questo poi sono abbastanza d'accordo anche io, sono un po' dispiaciuti, diciamo così, che magari si arriva al ritiro con un attacco ancora da chiudere, con tanti punti interrogativi ancora: chi giocherà a destra, chi giocherà in cabina di regia, chi sarà il secondo portiere, arriverà un altro difensore, chi eventualmente partirà oltre quelli che sono già stati in procinto di partire. Sappiamo, altro argomento di giornata che andremo a trattare in questo pomeriggio, che anche l'agente di Douglas Luiz è in giro per la Premier ed è in giro appunto per trovare nuova casa al giocatore che è arrivato soltanto un anno fa alla Juventus e che ha deluso ogni aspettativa. Altra domanda che vi farò appunto proprio su Douglas Luiz, non ve l'anticipo, ve la farò dopo, però insomma sappiamo che il suo agente intanto sta scandagliando il mercato della Premier per andare incontro a quelle che possono essere le esigenze dei club che possono essere interessati al giocatore. Altro giocatore in uscita in casa Juventus è Nico Gonzalez. Sappiamo insomma che c'era un interesse da un club arabo, per adesso tenuto in stand by. L'Inter ci dicono che in realtà non ha mai fatto nessun tipo di sondaggio sul giocatore. L'Inter comunque è concentrata adesso sull'affare Lookman, per il quale dovrà soddisfare la richiesta da 50 milioni dell'Atalanta. L'Atalanta invece potrebbe essere interessata più che a Nico Gonzalez, che si era parlato anche in ottica Atalanta, a Federico Chiesa, che con il quale duellerà con il Napoli per ottenere il sì da parte dell'ex giocatore bianconero, che ha vissuto un'esperienza abbastanza fallimentare se vogliamo a Liverpool, finito a fuori rosa. Ricordiamo quando Slot disse che insomma lui non riusciva a stare dietro neanche ai giocatori durante l'allenamento, sembra che non si sia mai allenato a certi ritmi, era rimasto praticamente ai margini ed è rimasto poi ai margini del progetto Liverpool, visto che non è stato neanche convocato, e quindi cerca casa di nuovo in Italia. E le due squadre in ballottaggio sono il Napoli da una parte e l'Atalanta dall'altra parte. Detto questo, la Juventus intanto cerca appunto di sistemare la questione attacco, cerca di sistemare la questione centrocampista, e come vedete esce uno, entra un altro, e quindi sarà questo un po' il lavoro che dovrà continuare a fare Comolli, in attesa che arrivi anche il DS, altra casella da riempire in questa estate ancora con tanti punti interrogativi in casa Juventus. So che molti di voi, e già tra poco andremo a sentire, a leggere un po' i vostri messaggi, sono convinti che insomma possa essere una spesa eccessiva comunque quella che ha portato a casa con Sesao, perché cominciano a essere tanti i dobloni, no, che si sommano dal prestito oneroso, quindi i soldi spesi per il prestito, i soldi spesi per il riscatto, più tutti i vari bonus e cose varie. Però insomma, intanto il giocatore è alla Juventus, ci siamo già domandati quest'estate se era un giocatore da tenere o magari da lasciare andare via, e ricordo molto bene che la maggior parte di voi era per un grande sì. E allora, intanto, viviamo quest'altro pomeriggio insieme alla ricerca dei pezzi che mancano nel puzzle chiamato Juventus. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, buon pomeriggio e tanti auguri di buon compleanno a Gabriele Latini in cabina di regia, e in simbiosi anche a Federico Rossi, che è in ferie, ma anche lui è il suo compleanno. Ho detto: mi raccomando, fai festa. No, ma io sto da solo. Mangia, quello sicuro. E quindi, insomma, Federico festeggerà, così come Gabriele invece festeggia con noi. E buon pomeriggio a tutti quanti voi, naturalmente. Io comincio a buttare un occhio su quelli che sono i primi messaggi che arrivano. Caro Enzo, un saluto affettuoso da Andrea Roma Terni, caro nostro Andrea, amico, avvocato, angelo custode, come ti vogliamo capire, sei eccezionale come sempre, ma la mancanza di Alessandro si sente come si sente la tua quando non ci sei. Lo so, noi lavoriamo in simbiosi in maniera straordinaria, ma ci sentiamo tutti i giorni. Sono strafelice per la permanenza di Chico con Sesamo, apparentemente siamo in ritardo, spero che stiano lavorando in silenzio e sotto traccia. Un saluto affettuoso a tutti in regia, li giriamo. Andrea caro, un abbraccio grande anche a te, vienici a trovare quando vuoi. Ciao ragazzi, io non capisco tutta questa frenesia sul mercato, la Juve c'è quella dell'anno scorso, più il rientro di Bremer con Sesau e David, ora con calma, prima si vende e poi si fanno gli eventuali acquisti, il lavoro ora lo deve fare Tudor facendo ritornare ai livelli alcuni giocatori che sono forti. Valerio da Gran Canaria. Valerio, io sono molto d'accordo con te, anzi in tal senso vi invito a leggere l'editoriale che uscirà questa notte su Bianconera News alle 00:22, questa volta ho scelto quest'altro tipo di numero, nel quale appunto parlerò dell'importanza del lavoro che dovrà fare Tudor sulla base del lavoro che sta facendo la dirigenza. Maria Grazia da Genova dice che il Milan non ha fatto alcuna offerta a Vlahovic. Maria Grazia, non ha fatto formalmente un'offerta, ma infatti quello che ho detto io è un'altra cosa, cioè che ho detto che il Milan, che Forlani ha dato l'ok a Tare per cominciare a elaborare una proposta per Vlahovic, il che significa che non è stata formalizzata nessuna proposta, il che significa però che il Milan vorrà fare una proposta a Dusan Vlahovic. Ma il Milan, ovviamente, come fanno tutte le squadre quando sono in trattative, prima di lanciare ufficialmente la proposta cominciano a farla uscire grazie appoggiandosi agli organi di stampa, che io conosco molto bene in prima persona, soprattutto quelli che hanno raccontato di questa apertura del Milan. Perché? Perché intanto attraverso i giornali si fa sapere che il Milan potrebbe essere interessato, ma a certe cifre. Dopodiché, quando arriva l'ufficiale offerta da parte di un club a un altro club, ecco che più o meno il club che sta per ricevere l'offerta sa su quali cifre verrà contattato. Tutto qua, sono dinamiche di mercato. Francesco dice: il Milan deve pagare Vlahovic il giusto per non fare minusvalenza e senza dare buona uscita. Se gli sta bene, ok, se no via. Milik sarà via Milik sarà la terza scelta, dice Francesco. Chico si è dimenticato della sua compagna perché è già troppo innamorato della vecchia signora, dice Carlo da Roma. Dusan e Ristic, per avere troppo, faranno come Antun e Dybala, cioè prenderà la metà e comunque meno che alla Juve. Bravi Pierluigi da Casalpalocca. A proposito di questo, Pierluigi, vi dico che proprio perché la trattativa partirà, ma l'apertura da parte del Milan c'è stata, ci sarà un incontro nei prossimi giorni prima del ritiro tra appunto Dusan, pardon, tra Ristić, l'agente Dusan Vlahović, e Komo Li, con i quali si andrà a discutere quello che sarà appunto la questione relativa alle offerte che evidentemente sono arrivate, o comunque a quello che possono essere le strategie di uscita di Vlahović dalla Juventus. Detto questo, caro Latini, io direi che possiamo procedere con le prime note vocali.
Buonasera, sono Alessio da Caserta. Alla fine io credo che, secondo me, Sancho non arriva alla Juve, Dusan resta da noi, perché anche vedendo in giro, facendo qualche nome, secondo me troppi attaccanti forti non ce ne sono. E secondo me, alla fine restiamo con Vlahović e Colomani, secondo me. Un mio parere, ovviamente. Saluti da Caserta Bianconera.
Ciao Alessio da Caserta, sentiamo in un altro, vai Gabriele.
Ciao ragazzi, sono Peppe. Io capisco ogni tipo di difficoltà di questa nuova società, che ha ereditato purtroppo delle situazioni disastrose degli anni a venire. Tutto ciò però ad oggi non si vede, purtroppo, come dicevo ieri, non si vede ancora niente. Non è possibile che non si riesca a fare un colpo, soprattutto non c'è progettualità, perché io continuo a vedere tanti nomi messi lì a caso, se non è uno è un altro, se non è un altro, quindi questo vuol dire non avere una progettualità. Mi auguro che siano cose finte.
Vediamo se saranno cose finte oppure no. Facciamo una carrellata di note audio, Gabriele, così intanto poi vi rispondo a tutti quanti, e soprattutto ci avviciniamo anche al primo quesito di questo pomeriggio, vai.
Ciao Vince, Cat da Torre, volevo riallacciarmi al tuo quesito di ieri su Sesco,
sì.
Per esprimere un mio pensiero a cui sto pensando da un po' di tempo. Secondo me il nostro problema è che noi dobbiamo smettere di comprare i giocatori a prezzo pieno, cioè all'apice della loro valutazione, forse a volte anche fuori mercato, e ricominciare a riacquistare, a ritrovare le occasioni di mercato. Leggi, secondo me un buon acquisto è stato Jonathan David, pagando solo le commissioni, i Vidal a 12 milioni, i Lichtsteiner a 10 all'epoca, insomma sono questi gli acquisti che hanno fatto la storia della Juventus, anche perché i giocatori quando vengono a Torino sentono già la pressione della maglia, e quindi quando i risultati non arrivano, a noi pesa tantissimo il rendimento di Cup Miners a 60, di Vlahović a 80, di Nico Gonzalez a 38, anche perché li abbiamo pagati queste cifre. Se li avessimo pagati meno, a prezzo di occasione, probabilmente ci peserebbe forse un pochino di meno il loro scarso rendimento, e magari loro avrebbero anche meno pressione. Quindi ben vengano i Jonathan David a 12, ben venga Sancho se viene a 17, insomma secondo me gli acquisti che dobbiamo riprendere a saper fare sono questi.
Allora, Kat, mi piace molto, e riparto dal tuo messaggio, poi leggo anche gli altri testuali, il tuo ragionamento. Dice Kat, e contestualmente giro anche a voi questo ragionamento, intanto vi dico anche che tra un'oretta circa avremo un collegamento con Luca Gramellini, che insomma con il quale parleremo di mercato, di progetti, di come sta venendo fuori la nostra Juventus, di come verrà fuori, di quelli che possono essere i passi giusti o di quelle che sono le perplessità. Kat dice, basta andare a svenarsi per giocatori che comunque devono dimostrare poi il valore, dimostrare di saper portare il peso della maglia della Juventus, e poi avere anche il peso del fardello di essere costati tanto. Il problema, Kat, è uno in principale, che sono cambiati i tempi, si sono alzati i prezzi, e quindi anche se tu vuoi andare a comprare il Lichtsteiner di turno, adesso te lo fanno pagare il doppio rispetto a quando lo pagavi tu prima, perché è cambiato il mercato, sono cambiati i prezzi, sono cambiati i costi. Basti dire che dall'Arabia Saudita, Come i più informati di voi sapranno certamente, era arrivata un'offerta faraonica al Real Madrid per Vinicius Junior, 350 milioni per il cartellino, ribadisco 350 milioni per un giocatore, Vinicius Junior, metti che tu lo compri e si rompe e si ferma un anno, hai buttato 350 milioni, loro ce li hanno, 350 milioni per il giocatore e offerta al giocatore di 1 miliardo in 5 anni, cioè 200 milioni all'anno. Ovviamente questa è la cifra estrema, ok? Però quando viene drogato in questo modo il mercato, poi avviene che Vinicius Junior, e questa è una notizia di oggi, va dal Real Madrid e dice mettimi perlomeno alla pari dello stipendio di Mbappé, perché dice mi offrono tanto, almeno pareggia l'ingaggio che hai dato a Mbappé. e quindi si comincia a crescere nelle richieste, si comincia a crescere nei cartellini e comincia un effetto domino che non ci mette più nelle condizioni di poter acquistare anche, soprattutto all'interno del nostro stesso territorio, a prezzi abbordabili. Poi sicuramente Jonathan David è stato un'operazione intelligente da questo punto di vista, perché si è andato bruciando la concorrenza a prendere un giocatore a parametro zero che magari poteva costare tanti soldini, hai pagato soltanto le commissioni, soltanto sempre tra virgolette, ma sei riuscito a trovare un accordo con un giocatore. Ora, fosse Sesco, così tocco quest'altro tema che in tanti di voi mi chiedete, ribadisco, ieri abbiamo fatto un'indagine interna, non è una notizia che vi stiamo dando, non faccio calciomercato e le persone che, con le quali mi sono informate, uno si occupa di calciomercato ed è qui in Italia, l'altro invece è Gabriele dal Canada, che è un po' la nostra fonte nel mondo finanziario, però anche lui ha contatto con personaggi influenti che agiscono vicino alla figura principale della Juventus, che immaginate quale sia, ci confermavano che quantomeno da parte della Juventus il pensiero a Sesco è stato fatto. Che un principio di ottimismo rispetto a un mese fa c'era anche, che se ci fossero le possibilità, e per possibilità si intende che intanto devi cedere Vlahovic e cercare di rimetterci il meno possibile e riuscire a far quadrare un cerchio molto 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 squadrato, quindi è tutto molto complicato, si potrebbe provare a fare questo tentativo, il che significa che non è una notizia certa, il che significa che non è una trattativa certa. Però già adesso, per esempio, che l'Arsenal ha finalmente chiuso il cerchio per Gyökeres, che quindi arriverà con un pagamento credo di 75 milioni dallo Sporting Lisbona all'Arsenal, ecco che una delle possibili pretendenti a Sesco, cioè l'Arsenal, che sarebbe andata sul giocatore, su Benjamin Sesco, qualora non avesse chiuso per Gyökeres, che era quel famoso pallino, un po' come per il Galatasaray il pallino è stato Osimhen, si sfila da quella che potrebbe essere una pretendente. Magari in un momento del mercato, davanti a essersi liberati di Vlahovic, essere riusciti a fare cassa in qualche modo, essere riusciti a fare i conti nel modo giusto, si può provare a fare un tentativo. Ma oltre che per Vlahovic verranno fatti eventualmente, che per Sesco verranno fatti tentativi anche per altri attaccanti, si ritornerà probabilmente anche alla carica per Colomani. È chiaro che in quel caso però l'investimento diventa importante, in quel caso il giocatore avrà comunque il fardello del costo del cartellino molto impegnativo sulle proprie spalle, che dovrà saper portare. Dopodiché sono anche d'accordo con ritorno al messaggio di Valerio da Gran Canaria. Abbiamo comunque dei giocatori che abbiamo acquistato anche a peso d'oro l'anno scorso. Douglas Luiz, 50 milioni, comprensivi dei cartellini di Barrenechea, Ealing Junior, Barrenechea, che poi ci ha portato anche una percentuale su futura rivendita, visto che poi dopo è stato venduto e ha portato a un guadagno importante. Dopodiché c'è anche da definire un altro aspetto. Abbiamo preso anche con Miners a una cifra importante, giocatore che evidentemente l'anno scorso non ha funzionato. Douglas Luiz, con Miners. Metterei un po' più distante Nico, che è un altro giocatore sul quale è stato fatto un ottimo investimento, un importante investimento, ma non ha funzionato. Però io mi concentrerei più su Douglas Luiz e su Cole Miners, due giocatori che in teoria potresti anche riprendere perché ce li hai tuoi. Ora, oggi pomeriggio ho avuto modo di parlare nell'altra emittente con Roberto Gotta, che è un grandissimo esperto di calcio in Premier, ha scritto anche un libro molto bello, se volete andatelo a vedere, Le reti di Wembley, andatelo a leggere più che altro, Le reti di Wembley, che è molto molto bello, che racconta come è nata poi il movimento in Premier, come è diventata la Premier dei sogni, da quella che erano un po', quello se lo dovrebbe leggere Gravina, ma va bene uguale, lo potete leggere anche voi, così magari glielo suggerite a Gravina. E Roberto Gotta giustamente ha detto: per la mia esperienza, quando un giocatore viene da una stagione positiva in Premier e magari lo acquisti, può essere anche che il passaggio da Premier a Serie A non porti qualità. Ci può stare, e in questo è caduto Douglas Luiz, e secondo anche lui sarebbe il caso di farlo andare in prestito magari anche in Premier League per farlo rivalorizzare. E allora io nel quesito che vi girerò tra poco riguarderà proprio Douglas Luiz. Per quanto riguarda invece con Miners, è un giocatore che dobbiamo necessariamente riaccendere e risistemare, e in tal senso, come abbiamo detto anche ieri, sarà determinante trovare anche la formula tattica giusta per valorizzare il giocatore, formula tattica che si sposa clamorosi con gli acquisti che stanno arrivando alla Juventus. Questo è un po' il clima, quindi non si può spendere e espandere, bisogna avere la bravura di arrivare su giocatori a parametro zero come è stato fatto con David. Investire, ecco, in questo caso sì, sul giocatore che in Premier non ha funzionato, Sancho, e che magari in cerca di riscatto e da te può funzionare bene, questo può essere un acquisto secondo me intelligente. Non si può più fare per adesso quel tipo di investimento economicamente forte su Osimhen, non ci sei praticamente potuto andare perché non avresti potuto duellare economicamente con il Galatasaray, mentre eventualmente trovassi la formula giusta, si creassero le opzioni giuste, potresti provare ad alzare un'asta o comunque un'offerta importante per arrivare a Sesco. Questo per adesso è il quadro. Sentiamoci un altro paio di note vocali e poi vi lancio il quesito.
Buona giornata, sono Maria Grazia da Genova.
Ciao, allora, Maria Grazia.
Questa cosa qua di Vlahovic a me al momento non risulta da nessuna parte.
E non ti occupi di mercato,
anche perché quei soldi lì non glieli darò mai, e Vlahovic non molle di un centesimo. Questa storia si rincorre da un pezzo, ma secondo me c'è poco di vero, e anche perché con Allegri non è che ci fosse tutto questo amore. Altra cosa volevo dire che mi preoccupa questo mercato, perché francamente, cioè, per prendere un giocatore ci mettiamo un mese, e di questo passo forse la rosa la completeremo a gennaio. Veramente un po' imbarazzata e preoccupata. Elka non doveva ricapitalizzare per aiutare? Buona giornata.
Ciao Maria Grazia. Allora, su Vlahovic non ti risulta, perché è chiaramente c'è lo spettatore, il tifoso, il lettore che si va a vedere la televisione, si va a leggere internet, va a leggere le notizie di mercato degli esperti di mercato, non la legge, dice non mi risulta. Chiaramente il giornalista di calciomercato non ti parla di una trattativa che non si è aperta. Quello che vi abbiamo raccontato noi, che vi sto raccontando io, ma che hanno raccontato esperti di mercato, è che Forlani ha dato mandato a Tare di provare a parlare con Vlahovic. Che significa? Che si è parlato con Vlahovic? No, è una notizia di oggi. Quindi c'è questa volontà, che tra l'altro nell'ambiente Milan lo sanno cani e porci, che c'era questa volontà voluta proprio da Allegri. Quindi una cosa è quello che appare, una cosa è quello che è. Allegri vorrebbe Vlahovic. Chiaramente tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, ma è stato non a caso anticipato un colloquio con Ristic da parte di Comolli prima del ritiro, proprio per andare a discutere di quelli che sono i vari termini per poter operare una cessione per Vlahovic, di modo che il Ristic della situazione viene convocato dal Milan, che dice quali sono le condizioni della Juventus, qual è la trattabilità, e cominciano eventualmente le trattative. A quel punto ti comincerebbe a risultare. Sul resto sono d'accordo con te, purtroppo ci vuole tanto tempo, ci stiamo mettendo tanto tempo per chiudere delle trattative. L'anno scorso siamo stati anche più veloci, se vogliamo, soprattutto su Thuram, su Douglas Luiz, anche su Nico relativamente veloci, e sfiorammo Sancho, ricordate bene, era la famosa ciliegina sulla torta che poi non venne bene, ma non siamo altrettanto veloci quest'anno. Non perché c'è un immobilismo, ma perché chiaramente c'è stato un cambio anche dal punto di vista dirigenziale. Quindi i dirigenti che sono arrivati da pochi mesi per fare il mercato della Juve hanno dovuto allacciare ora i contatti con i vari club per arrivare dai giocatori, dopo aver capito da casa madre quali sono i tipi di investimenti che si possono fare. A proposito di investimenti di casa madre, Elkan ha già fatto altre due ricapitalizzazioni, una a fine stagione per giustificare i 15 milioni di perdita per l'esonero di Motta, altri 15 milioni sono stati già fatti e altri verranno fatti, ma non è che sono soldi infiniti, e comunque a bilancio tanti soldi sono stati già spesi, anche se non sono arrivati i giocatori, perché fanno capo a quelli che sono stati gli investimenti fatti l'anno scorso. Ci fermiamo in questa prima pausa e vi chiedo se Douglas Luiz voi lo dareste in prestito o lo vendereste. C'è un giocatore da girare in prestito, quindi perdendo anche un tornaconto economico da reinvestire sul mercato per vedere se può essere rivalorizzato e riportarlo a casa, o per voi o no e Douglas Luiz deve andare via? Ditemelo, torniamo tra poco e ne parliamo.
Due colori, due voci.
Allora, intanto dobbiamo aprire questo spazio con questa seconda parte con una notizia terribile, veramente terribile, che in effetti mi era arrivata proprio mentre eravamo in diretta. Ho dovuto fare una rapidissima un rapidissimo controllo e chiaramente una verifica, perché dobbiamo raccontarvi della morte di Celeste Pin, l'ex calciatore della Fiorentina che aveva 64 anni, e vado a leggere dal Corriere Fiorentino, si parla di un'ipotesi di suicidio per Celeste Pin, ex dirigente sportivo che si sarebbe, condizionale d'obbligo, utilizzato dal Corriere Fiorentino adesso come fonte, ma lo trovate un po' dovunque, che si sarebbe tolto la vita nella sua casa a Firenze. Da calciatore è stato per anni la bandiera della Fiorentina dopo aver esordito da professionista nel Perugia. L'uomo si sarebbe tolto la vita martedì 22 luglio, quindi oggi, nella sua abitazione di Firenze, sopra le colline di Careggi, vado a leggere testuale dal Corriere Fiorentino, a dare l'allarme un parente che non lo aveva più sentito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. In casa non sarebbe stato trovato alcun biglietto e gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. È arrivata anche una nota, naturalmente, da parte della Fiorentina. Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Con questo post, appunto, sui social è arrivato il cordoglio del club Viola per la scomparsa dell'ex calciatore e bandiera della Fiorentina. Noi siamo particolarmente scossi perché Celeste Pin, oltre ad essere grande amico del nostro editore, è anche intervenuto spesso nella nostra emittente gemella, anche in questi giorni, TMV Radio. Quindi, insomma, una notizia che ci ha veramente scosso. Quindi, insomma, io poi attenderò ulteriori verifiche, ulteriori dinamiche, ulteriori dettagli di quello che è successo, ma insomma, poi i dettagli lasciano spazio a soltanto ulteriori riflessioni. Quello che conta è la notizia, che è veramente drammatica, perché la scomparsa di Celeste Pin è una notizia assolutamente drammatica, la scomparsa di un uomo che si sarebbe appunto tolto la vita a 64 anni. Quindi chiaramente anche da parte della nostra emittente il saluto commosso alla famiglia di Celeste Pin, un abbraccio grande a tutti coloro i quali stanno vivendo molto da vicino questa tragedia. Difficile andare avanti, ma chiaramente lo dobbiamo fare, lo dobbiamo anche proprio per rispetto verso il lavoro che facciamo, così come per rispetto verso questo lavoro vi dovevamo dare questa notizia che dovevamo verificare, che abbiamo verificato, ed è stata veramente una tragedia. Leggo allora i vostri messaggi. Intanto sul quesito che vi ho lanciato prima della pausa, ovvero se Douglas Lewis, sembra assurdo dover parlare di cose così frivole dopo una notizia così terribile, quindi perdonatemi se magari l'umore cambia, però vi ho chiesto e vi chiedevo se Douglas Lewis è un giocatore che lascereste in prestito, mandereste in prestito con l'obiettivo magari di farlo rivalorizzare e riportarlo a casa, anche soltanto per rivenderlo, per provarlo di nuovo alla Juventus, magari con una rivitalizzazione diversa, oppure se siete più per la cessione. Leggo le vostre risposte. Douglas Lewis lo terrei proprio, non l'abbiamo mai visto giocare praticamente, potrebbe essere un grande rimpianto, Pierluigi da Casalpalocco. Douglas Lewis, io cambierei l'allenatore che non riesce a valorizzarlo, dice Pietro da Catania, però sono in due gli allenatori che non sono riusciti a valorizzarlo, Pietro, quindi non credo che un problema il giocatore lo abbia avuto in qualche modo di adattamento. Vincenzo, mi sembra interessante l'ipotesi di dare Douglas in Premier in prestito e vedere se si può valorizzare, dice Lorenzo da Fano. Io lo terrei per dargli un'altra occasione, Francesco da San Giorgio, siete in tanti che lo vorrebbero tenere, così come Moreno che dice ciao Vince, Luiz lo terrei, venderei Coop. Vincenzo, sono Saverio da Roma, io dico solo che Tudor voleva 3-4 giocatori e non perdere nessun giocatore, da 3 giorni dal ritiro è arrivato solo Jonathan David, sono preoccupatissimo, però sarebbe in realtà è arrivato anche con Sesau, che so che è un volto non nuovo perché era arrivato in prestito l'anno scorso, però di fatto è stato acquistato adesso, e poi sono sicuro che nei prossimi giorni arriverà anche l'annuncio per Sancho e sarebbero già 3, ma altri ne devono sicuramente arrivare. Mauro da Parma dice: i soldi spesi male lo scorso anno li dovrebbero rimborsare giunto, è altro che buona uscita per andarsene. È però il contratto di Vlahovic, ricordiamolo che insomma non l'ha fatto Giuntoli, per quanto comunque tanti giocatori acquistati secondo me non hanno avuto effetto per il rendimento anche degli stessi giocatori, che non sono riusciti a funzionare come dovevano funzionare. Douglas Luiz deve essere venduto senza se e senza ma, il suo passo lento non è compatibile con il gioco praticato da Tudor, dice Erasmo. Massimo da Venezia dice: cosa serve andare in Champions e fare il mondiale per club se poi ci facciamo mercato da oggi le comiche? Massimo, mi sembri un po' cattivello, perché non credo proprio che sia da comiche prendere Jonathan David e magari anche Sancho. Non ho una punta di fiducia in Coop e Luiz, Stefano da Firenze, quindi boccia Luiz. Cosa diversa invece dice Achille da Perugia: teniamolo e cerchiamo di recuperarlo, Luiz per me è un ottimo giocatore, anche Platini il primo anno non fece benissimo, però in questo caso Achille credo che qualcosa in più non abbia funzionato in Douglas Luiz. Magari dopo ne parliamo anche con Luca Gramellini. Sentiamoci però un po' di note vocali, vai Tini.
Ciao Vincenzo, Daniel da Tenerife, un saluto anche a Alessandro, se dovesse mai ascoltare
ci sente.
Il podcast, dobbiamo fargli sapere che si può ascoltare anche in podcast. Senti, due cose, intanto vorrei sapere da dove è partito Sancho, visto che è 3 anni che si avvicina, e o è molto lento o era molto lontano. E un'altra cosa, invece, per quanto riguarda il mercato, mi sembra ovvio che siamo molto in ritardo, più che altro perché abbiamo poco tempo, anzi abbiamo 2 settimane di tempo in meno rispetto agli altri, quindi tutto ciò che era già pronto sarebbe stato un grosso vantaggio e così non è stato, quindi vedremo, dai, speriamo che finisca presto il mercato, non ne posso già più.
Sentiamone un'altra, dai. Comunque vabbè, su Sancho ho già risposto nel preambolo iniziale, vai Tini.
Ciao Vince, Fabio dalla Bahia Brasile.
Ciao Fabio.
Su Douglas Luiz, lo sai insomma come la penso, un giocatore importante, un giocatore che peraltro in un centrocampo a due a maggior ragione potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Lui esplode, fa la sua miglior stagione con Emery al West Ham in un 4-2-3-1, 4-2-2-2, che dir si voglia, comunque con un mediano accanto che era Camarà, quindi secondo me l'incastro con Thuram sarebbe pressoché perfetto, uno più di gamba, leve lunghe, conduzione e copertura di campo, bravo in interdizione ma anche col pallone come Thuram, e lui che a questo punto, protetto da uno scudiero simile, potrebbe diventare il cervello della squadra, dettare i tempi, giocare sul lungo, sul corto, con un'autostima tecnica che ha, che lo rende quel giocatore forte e che secondo me è proprio l'aspetto che più ha pagato quest'anno, perché quando un giocatore con quel tipo di caratteristiche, peraltro brasiliano, io i brasiliani li conosco vivendo qui, sono emotivamente fragili da questo punto di vista, se gli togli la fiducia e l'autostima, un giocatore che fa di quell'aspetto il suo punto di forza, secondo me lo distruggi. Infatti
chiaro,
io non lo presterei, non lo venderei, io lo farei giocare.
Fabio dice: io lo farei giocare, lo terrei, non lo presterei, non lo venderei, ma gli darei fiducia, perché i giocatori brasiliani in particolare hanno bisogno di fiducia, le qualità ce le hanno. Io le qualità non ho dubbi sulle qualità di Douglas Luiz. Il mio pensiero infatti è sempre stato quello di dare una seconda opportunità, e voi lo sapete bene, l'ho sempre detto, mi sono sempre speso e anche dibattuto con il buon Alessandro qui, però comincio a pensare che sia proprio il giocatore che voglio andare via, e soprattutto una volta andato via Motta speravo che perlomeno l'arrivo di Tudor lo accendesse. Vedere che Tudor non gli ha concesso nulla praticamente mi porta a dare fiducia a coloro i quali dicono che poi sono gli allenatori, gli addetti ai lavori, che capiscono su quale giocatore puntare oppure no, perché li vedono tutti i giorni in allenamento. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato in allenamento, l'adattamento, il non sentirsi considerati, la saudace, quello che volete voi, però evidentemente se con tutta fretta si sta cercando una sistemazione in Premier, forse anche il giocatore lo vuole, però tecnicamente secondo me è un giocatore che quando si riaccenderà magari altrove e non da noi lo rimpiangeremo moltissimo. Ecco, faccio un altro ragionamento che condivido insieme a voi e per il quale voglio il vostro parere, eh. Secondo me è più facile rimpiangere Douglas Luiz che Vlahovic un domani, e ve lo chiedo, sarà più posto che andranno via probabilmente tutti e due, rischiamo di rimpiangere di più Vlahovic o Douglas Luiz? Ditemelo in questi 10 minuti, che diventa un po' il quesito nel quesito, che mi interessa molto sapere la vostra opinione, perché per me rischiamo di rimpiangere di più Douglas Luiz, posto che se il giocatore vive un momento di saudage oppure di mancato adattamento, poco ci si può fare. Altra nota audio, Tini, poi leggo un altro po' i testuali.
Ciao Vincenzo, in società ha ammesso che Comolli non sia ancora in ferie, una roba veramente, se è vera, vergognosa.
Non è in ferie,
non può andare in ferie proprio nel momento più importante del mercato per costruire la squadra due giorni dal ritiro. Ma non gli avranno detto a Vlahovic, al suo grande entourage, che ha fatto un anno penoso, che ha segnato 5 gol su azione in campionato e che quindi 12 milioni è per quello che non glieli vogliono dare? Ciao da Luigi.
Allora Luigi, intanto sfatiamo questo tabù delle ferie. Mo se uno se ne va a mare non significa che non sta facendo trattative, non si muove. Peraltro è molto vicino lo scambio di documenti anche per la cessione di Mbangula al Werder Brema, quindi si prosegue con la tabella di marcia. E se vendi Mbangula, se vendi Weah, se hai preso con Cesao, se hai comprato Jonathan David, se andrai a chiudere nei prossimi giorni Sancho, non mi sembra che uno sia in ferie. Ma non dipende dal posto da dove lavori, non è che deve giocare, lui deve lavorare dietro le quinte, quindi magari tra un tuffo e un viaggio, una telefonata, insomma non cambia nulla, l'importante è il risultato da portare a casa. E mi sfugge adesso la seconda parte del tuo messaggio, che lo vogliamo recuperare un attimo, la seconda parte del messaggio di Luigi? No, ok, poi dopo magari mi ritornerà in mente e te lo dirò. Allora vado a leggere invece un po' i testuali. Ciao Vincenzo, Douglas Luiz lo terrei, anche Bobo secondo me quest'anno potrebbe stupirci. Ciao Vincenzo, secondo me Luiz nell'Aston Villa aveva un centrocampo che correva anche per lui, purtroppo ha tecnica ma non intensità, non è adatta al nostro campionato, andrà via in prestito con la speranza che si riprenda, dice Vittorio. Vincenzo, il quesito è interessante, io mi auguro che la Juve si comporti come questi signori tanto esaltati nel vendere, non si tolgono dalla testa i prestiti o via con obbligo, e ora di finirla con questi prestiti prestitini che poi l'anno dopo te li trovi di nuovo sullo stomaco, dice Antonio. Nel frattempo poi è venuto in mente la seconda parte del messaggio di Luigi su Vlahovic, loro se ne fregano gli agenti che magari il giocatore non ha reso, tu puoi anche andare lì e dire, che poi è questa la verità Luigi, quando magari una squadra vince, il giocatore che già ha firmato il contratto ti bussa alla porta e ti chiede l'aumento. Se una squadra non funziona, anche perché tu non hai funzionato, il giocatore non è che viene alla tua porta e dice dai dammi di meno perché non ho reso, il discorso è questo qua. E quindi se si troverà, quando si troveranno, come lì sempre che non è in ferie, contatto, comunque quando si incontrerà con Risti, non gli può dire oh vedi che il tuo giocatore non ha reso, non lo vuole nessuno, quindi abbassa le richieste, lui dice io non devo mandarlo da nessuna parte, lui c'ha un contratto di un altro anno qui alla Juventus per 12 milioni all'anno, quindi per un milione al mese, per me può anche restare, poi non lo volete far giocare non è un problema, il giocatore quei soldi li deve prendere, ora trovate voi il modo per farglieli prendere, quello è il discorso che in sostanza lui andrebbe e l'agente di Vlahovic andrebbe a fare, e anche tra virgolette anche a giusta ragione per lui, ma senza l'etica di dire no vabbè effettivamente non ha giocato benissimo, magari cerchiamo di abbassare un po' le pretese. Sono pochi gli uomini dietro i calciatori che magari fanno ragionamenti diversi. Ciao Enzo, Gaetano da Pompei, Douglas Luiz io lo manderei in prestito per accenderlo perché da noi si è spento, la seconda possibilità va data a tutti, quindi se la si dà a Cupra si deve dare anche a Luiz, dice Gianfranco da Salerno. Personalmente Luiz non lo darei proprio nemmeno in prestito, secondo me bisognerebbe dare un minimo di continuità al lavoro dell'anno precedente, a meno che non ci siano altre situazioni negative che io non conosco, dice Paolo d'Ancona. Buon pomeriggio, se Douglas dovesse andare via mi rimarrebbe sempre il rammarico che non abbia mai avuto la possibilità di disputare 3 anche 4 partite consecutive, lo considero un giocatore forte e sono convinto che con lui in campo la squadra esprimerebbe un calcio spettacolare, travolgente e vincente, dice Tony da Zurigo. Ragazzi, io lo terrei senza dubbio, io dico che direi che avete un plebiscito per tenere Douglas Luiz, e questo comunque diventa un fattore importante che dopo voglio condividere con Luca Gramellini. Sentiamoci però qualche nota vocale e dopo leggo il quesito nel quesito che vi ho mandato, cioè se rischia la Juve davanti alle cessioni di Vlahovic e Douglas Luiz di rimpiangere più quella di Luiz o di Vlahovic. Sentiamo però le vostre note vocali.
Buongiorno, Salvo dalla Sicilia. Ma quindi noi dovremmo pagare una buonuscita a Vlahovic, un cartellino regalato al Milan per vederlo giocare al Milan, e magari con i suoi gol li porta in Champions e noi siamo fuori dalla Champions, ma sarebbe una vergogna. Piuttosto preferisco giocare con un attaccante primavera e mettere Vlahovic in panchina tutto l'anno. De Laurentiis ha detto così a Osimhen. e vedete poi che fine ha fatto Osimhen.
Sì, detto che poi gli trovò appunto una squadra, il Galatasaray, che gli ha pagato l'ingaggio prendendolo in prestito per tutto l'anno e poi dopo l'ha dovuto riscattare, ma in Turchia. Detto che, non ci dimentichiamo, nell'elogiare il pugno duro di De Laurentiis, che De Laurentiis inizialmente voleva 200 milioni per Osimhen, alla fine ne ha presi 75, che sono tantissimi per carità, però sono molti di meno rispetto a quelli che ambiva di avere. Poi era una cifra lanciata là così, perché nessuno ti spende 200 milioni per un attaccante, però l'anno scorso già ebbe di meno e fece lo stesso ragionamento quando vendette Koulibaly. Rinunciò a 100 milioni, se lo tenne per un anno, calò il rendimento, l'ha venduto a molto di meno. Vincenzo, secondo me rimpiangeremo Douglas Luiz grazie a due allenatori non da Juventus. Francesco da San Giorgio invece dice bestemmerò, no, mai, ma ho paura che lo rimpiangeremo Vlahovic, ma può andare via. Valerio dice, ma davvero la gente pensa che crede ai vari copia e incolla dei social, ma come si fa a pensare di avere una società di netti che va in vacanza? Vabbè, insomma, poi ripeto, penso che ci voglia buon senso e non è un'offesa per Luigi, cioè capire che magari quando ti scrivono certe cose che stai... è un po' come quando dissero Giuntoli sta a Sanremo, che poi misero la foto di Giuntoli l'anno prima a Sanremo, non è assolutamente così, c'era la partita e quindi chiaramente non era andato. Il ragionamento su Douglas, il cambio allenatore ci starebbe pure, ma Igor aveva pochissime partite, si giocava tutto, doveva puntare sulle certezze per salvare la baracca alla deriva, non poteva permettersi di recuperare il brasiliano Lanfranco da Roma. Sì, però Lanfranco, ti faccio riflettere che anche nel mondiale per club contro l'Alain e il Wydad non ha giocato Douglas, anzi credo che giocò qualche minuto con il Wydad, tra l'altro prese un palo e poi dopodiché è sparito anche lì, quindi proprio non c'è stata volontà di inserirlo, eppure c'era stato anche un po' di lavoro che insomma era stato fatto nell'intervallo tra la fine del campionato e l'inizio del mondiale per club. Il problema di Luiz per me è che si è trovato con due allenatori intransigenti con il modulo, Luiz in regia, Thuram e Kupa ai suoi fianchi con McKennie e Locatelli pronti a subentrare, era così difficile. Questo è un ragionamento giusto, questo è un ragionamento che posso condividere, quindi una questione di modulo, però anche con un modulo che non ti premia devi far vedere secondo me qualcosina in più. Sentiamoci altre note vocali, vai Tini.
Ciao Salvatore dell'Occarinola, io voglio dire solo una cosa, non venisse a nessuno la tentazione dal mio punto di vista di dire però l'importante è rivalutare, rivitalizzare quelli dell'anno scorso, poi sul mercato vediamo, perché sto giochino è stato già fatto il primo anno del ritorno di Allegri, che vi ricordate noi non facemmo mercato, comprammo solo Locatelli e poi Ken per sostituire Ronaldo, perché bisognava rivalutare tutti i giocatori che con Pirlo erano andati male. Il risultato è che facciamo un inizio di stagione da incubo, eravamo sesti o settimi e per disperazione abbiamo dovuto comprare Vlahovic a gennaio, quindi vediamo di non fare un altro errore che ci porta ad accumulare poi altri errori dopo. Ciao, un abbraccio.
Dai, prossimo messaggio, questo è il messaggio di Salvatore, sentiamone un altro.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
Ciao Matteo.
Io sui dati di Mbangula rimango sconcertato, cioè 10 più 1 di bonus è proprio...
No, più 3 di bonus però, eh.
Come regalarlo per me, secondo me meno 15 lo dovevi vendere. E UEA, vediamo adesso UEA quando lo vendiamo. Almeno 17-18 il suo valore, secondo me, e lo venderemo a meno di 15.
Comunque vediamo.
Vendiamo male e compriamo male. È proprio una roba pessima quest'ultimi anni alla Juve. Pessimo.
Allora, poi però da vedere, in realtà dovrebbero essere 10 più 3 e 13 per Mbangula, che comunque ha giocato 8 partite l'anno scorso, ci possono anche stare, oppure può essere anche giusto fare il ragionamento, io onestamente per quella cifra Mbangula a quel punto me lo tengo, lo provo a valorizzare, ma siamo sicuri che poi sarebbe stato valorizzato qualora arrivasse Sancho con tutti questi attaccanti esterni? Domanda. Su UEA invece credo che si arriverà a una cessione attorno ai 15, che sarebbe comunque, come diceva anche ieri Alain Valnegri in collegamento proprio qui su Radio Bianconera, è un regalo che arriva dall'OM, che neanche ne avrebbe tanto bisogno, ma evidentemente lo vogliono come terzino basso. De Zerbi evidentemente ha fatto pressione e 15 milioni sarebbe una cifra giusta. Sentiamo un'altra nota vocale, Tini.
Ciao Vincenzo, Giuseppe Bianco da Brescia, molto direttamente siciliano. Allora Vincenzo, io non sto criticando e già bocciando il lavoro della nuova società, però ti faccio un esempio, a parte che io non ho capito Chiellini, se c'è ancora, non c'è, cosa fa, cosa non fa, se vuole rimanere vuole andare, perché Chiellini non sappiamo più notizie. Però ti faccio un esempio, come agiva la Juve prima. Tu mi puoi confermare che i prescritti con Lookman diventeranno la squadra più forte del campionato da battere? Ok, l'Atalanta vuole Nico, che mi avete detto che vuole Nico. Mettici Nico, lascia stare Sancho, vai a prendere Lookman. Ti rinforzi tu, non fai rinforzare gli avversari più forti e così gli fai capire che la Juve c'è.
Allora, però ci sono una serie di inesattezze. Allora, sicuramente se l'Inter dovesse prendere Lookman diventa una squadra assolutamente da battere, da capire, però ne parlavo stasera con stamattina, oggi pomeriggio, con i colleghi interisti, da capire però se questo non sia propedeutico a qualche uscita che potrebbe andare via Çalhanoğlu, potrebbe partire Thuram e allora là poi dici ok, prendo Lookman ma perdo Thuram, prendo Lookman ma perdo Çalhanoğlu, da capire se può funzionare oppure no. Anche noi se prendiamo con Mainz diventerà un grande centrocampo, con Thuram, con Mainz e Douglas Luiz, poi però si deve tradurre tutto sul campo. Sulle altre questioni, Chiellini, ragazzi, non è che poi Chiellini non faceva l'uomo mercato, non avrebbe fatto l'uomo mercato. Nella prima fase, quando ancora non c'era Como lì, ha provato a contattare Conte, ha provato a parlare con Gasperini, ma non è quello, comunque sarebbe stato quello il suo ruolo. E quindi di questi, degli uomini mercato, non è che sentirete mai parlare. Si sente parlare delle operazioni, degli interessamenti, ma non è che dicono oggi Chiellini ha mangiato questo, oggi Chiellini ha contattato questo. Chiellini non farà l'uomo mercato della Juventus, era stabilito ed è stato poi spiegato anche in un comunicato della Juventus. Dopodiché lui vuole restare, ma aveva già chiesto alla Juventus di avere il doppio ruolo anche di proprietario in parte nella sua percentuale del Los Angeles, e così è stato. L'altra non la ricordo, ma mi preparo per lanciarvi il prossimo quesito, però voglio leggere anche questi altri messaggi. Max da Civitavecchia: c'è Vincenzo, quando Tudor è arrivato la scorsa stagione aveva la priorità di portare la Juve al quarto posto, non di fare esperimenti su Douglas e Luiz, per questo spero che il brasiliano resti, perché secondo me lo rimpiangeremo amaramente. Il problema di Luiz per me è che si è trovato con due allenatori intransigenti, anche un altro nostro amico lo diceva prima. Andrea da Siena invece è contento per il possibile arrivo di Sancho anche nelle prossime ore. Ci sono tanti altri messaggi che sono arrivati, però li leggerò dopo. Alle 18.35 avremo invece Luca Gramellini. Io intanto però vi chiedo, visto che si è parlato anche di Molina, quanto vi piacerebbe Molina come se fosse un obiettivo concreto per la Juventus? Ci puntereste o puntereste su altro? Ditemelo, torniamo tra pochissimo.
Due colori, due voci.
E nel frattempo anche la telenovela con Cesao, come vi dicevo, è giunta a termine, perché come vi dicevo, insomma, abbiamo il nostro inviato lì, Camillo De Michelis, che intanto ci aveva già annunciato quello che sarebbe successo, visite mediche, e poi sarebbe uscito il comunicato della Juventus che è arrivato poco fa. Francisco con Cesao, bianconero a titolo definitivo. Andiamo a leggere il comunicato. Ora è ufficiale, Francisco con Cesao, dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del mondiale per club andato in scena negli Stati Uniti, passa a titolo definitivo alla Juventus e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2030. Una bella notizia per lui e per tutti quanti noi, che dunque a distanza di poche settimane abbracciamo nuovamente Francisco con Cesao dopo gli ottimi numeri ottenuti durante la sua prima avventura in bianconera. Abilità, tecnica, intelligenza, insomma, potete andare a vedere poi tutti quanti i numeri di Francisco con Cesao. Il comunicato poi si conclude con congratulazioni Cico, ci vediamo in campo. Quindi anche questa telenovela ha avuto fine, come vedete, insomma, non ci sono dirigenti in ferie in questo momento, ma dirigenti al lavoro, poi ovunque lo facciano sono comunque al lavoro, e con Cesao è un giocatore ufficialmente della Juventus. Vi chiedo così contestualmente, nell'andare a leggere adesso i vostri messaggi, se siete contenti, insomma, di accogliere con Cesao definitivamente alla Juventus. Salve, io ho chiesto nel frattempo di Molina, quindi leggo anche i vostri messaggi, poi tra poco una sintesi alle 18.35 di tutti gli argomenti principali della giornata con Luca Gramellini, che appunto avremo alle 18.35. Ma Molina Juventina a me sembra un grande aiuto per la squadra, dice Walter. Ciao Vincenzo, Stefano D'Arieti, se fosse vero vado io subito a prendere Molina, finalmente potremo riavere un giocatore affidabile di fascia destra dopo Lichtsteiner con 3-4 anni di ritardo. Gianni da Cile: purtroppo paghiamo l'ambientamento della dirigenza straniera, va benissimo David, secondo me ora manca un difensore centrale sinistra forte di testa, visti molti gol che prendiamo sulle palle alte. Però oggi va detto anche che ha interrotto due giorni prima le vacanze Bremer, che si è aggregato subito alla squadra, ha grande voglia di rientrare, sarà un grandissimo rinforzo per la Juventus. Roberto D'Ancona: preferirei João Mario del Porto rispetto a Molina. Ciao Vincenzo, non potrei fare mai il tuo lavoro, leggere tutte queste a cominciare dalla mia, Ennio e forza Juve, non dite sciocchezze. Poi ognuno giustamente a volte dice anche quello che legge in giro, tante volte non sapete qual è la verità, quali sono i meccanismi, quali sono le vere dinamiche, e quelle poi ve le spieghiamo naturalmente noi, e siamo qui per questo. È probabile che si rimpianga Douglas Luiz, quello di non dare una seconda possibilità ai giocatori credo sia un tratto crudele di questo sempre più disumano mondo del calcio. Vincenzo, anche da solo sei un grande. Ciao Lorenzo da Fan, grazie Lorenzo. Sentiamoci un po' di note vocali.
Buonasera Vincenzo, Luigi da Napoli. Senti, ma se mi devi dare una curiosità, perché non ce la faccio più. Dimmi. Ma chi è Totonno? Un abbraccio forte forte fino alla fine, purtroppo sei meglio di me, i mal di stomaco sono atroci a vederli così.
Ti capisco, ciao, ciao. Ti capisco, so a cosa stai facendo riferimento. Peraltro c'è stato un po' a Di Maro, c'è stato un po' di maretta anche in alcune manifestazioni della stampa, con il Napoli che ha preso le distanze da un collega che aveva utilizzato dei termini sbagliati, che poi lui stesso, devo dire, parliamo di Gaetano Imparato, lui stesso però ha ammesso con intelligenza e onestà di aver utilizzato dei termini sbagliati. Insomma, c'è frenesia, c'è entusiasmo, stanno facendo tanti acquisti, quindi capisco per i tanti napoletani juventini in questo momento quante quello che state provando, però non dimenticate che siamo la Juventus, e che la Juventus alla fine, a parte che vi ha regalato delle gioie meravigliose recenti anche, poi sì, sono 5 anni che le cose non vanno esattamente come dovrebbero andare, ma tanto la Juventus torna sempre, e i fuochi di paglio, comunque le fiammate, durano sempre poco altrove. Vedi Vincenzo come si fanno i soldi: dopo aver incassato i 75 milioni dalla vendita di Osimhen, alla prima uscita con l'Arezzo su DAZN, un abbonato paga per vederla. La Juve quando prende un esempio da questo signore? Ma io spero mai, perché onestamente andarmi a rifare così, che poi dopo giustamente molti di voi si possono lamentare se la Juventus chiede troppo dal punto di vista degli abbonamenti, dei biglietti, figuriamoci anche per le amichevoli. Onestamente questa è una cosa che una volta che hai fatto i soldi che hai fatto, eviterei, anche per andare incontro ai tifosi che comunque ci mettono il cuore. Comunque vabbè, io ho un quesito per te, dice Marco da Crema: mi puoi vendere la tua auto per la metà del suo valore, e in più mi puoi dare i soldi per il rifornimento per il prossimo anno? Milan, ti piace vincere facile? Secondo me li rimpiangeremo entrambi, dice Marco da Crema. Però dipende. Io onestamente su Douglas Luiz più ho la sensazione che si possa rimpiangerlo in qualche modo, detto che poi non è detto che quello che riuscirà o riuscirebbe a rifare in Premier lo riuscirebbe a fare anche in Italia. Però è un giocatore che a me piace molto, tecnicamente parlando. A volte non funzionano, e a volte ti devi o imperversare e dire: sai che c'è, io ci provo ancora, cambio modulo, cerco di coccolarlo un po', come diceva Fabio prima, cerco di inserirlo in un quadro tattico forse a lui più congeniale, è un valore, lo voglio valorizzare, non voglio farmi prendere dalla frenesia di doverlo vendere. Però tante cose noi poi non le sappiamo, e non sappiamo se magari possa essere stato anche lo stesso giocatore in qualche modo a dire: io non ce la faccio, preferisco tornare in Premier. Allora a quel punto, se tu devi già recuperare un giocatore, non lo riesci a recuperare, ci parli, non riesci ad affrontare le problematiche di adattamento o quant'altro, e l'unica opzione plausibile è quella di non sperperare altri soldi, o magari di riuscire a limitare i danni, ecco, mi verrebbe da dire, mandando in prestito un giocatore che da te non vuole restare e che non funziona. Non sto dicendo che lui non vuole restare, è un'ipotesi, e allora a quel punto tu prendi una decisione che noi possiamo non capire se non sappiamo quali sono le dinamiche alle spalle. Il Milan alla fine farà per Vlahovic un'offerta di il 20-21 agosto di massimo 16 milioni, e la paura è che la Juve accetterà e darà anche la buona uscita, dice Stefano da Napoli, sempre forza Juve. E io non credo che sì, sarà una trattativa in uscita ed eventualmente in ingresso da un'altra parte abbastanza lunga. però forse non si arriverà proprio alla data che dici tu, e spero neanche a quella che diciamo è sarebbe una tragedia, diciamo. Rimpiangerebbe Douglas la Juventus, questo è poco ma sicuro, dice Tony da Zurica. Ciao Vincenzo, quando Tudor è arrivato la scorsa stagione aveva la priorità di portare la Juve al quarto posto, non di fare gli esperimenti su Douglas Luiz, per questo spero che Brasile non resti, perché secondo me lo rimpiangeremo amaramente. Sentiamoci altre note vocali, vai Tini.
Secondo me alla fine ne verrà solo uno tra Sancho e Muani, perché siamo legati ancora alla cessione di Vlahovic. Stefania da Roma.
Allora, Stefania, perché Sancho comunque è un obiettivo che la Juventus voleva portare a casa, sicuramente va sostituito con Romani, proprio per il fatto che comunque Vlahovic andrà via. Quindi se non prendi con Romani e se parte Vlahovic, un altro attaccante alla Juventus viene, a prescindere da Sancho. Quindi insomma questo è il tipo di scenario che mi aspetto. Ancora Tini.
Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. Io quelle partite che ho visto dal vivo, sinceramente l'unico che ho visto veramente tecnicamente bravo è Douglas Luiz. Ragazzi, non riesco a capire però la disparità di trattamento tra un Douglas Luiz e un Kop Meiners, nel senso che Kop Meiners è un fantasma in campo e comunque gli viene ridata la possibilità, l'ennesima possibilità di dimostrare. Douglas Luiz, ragazzi, non gli è stata data la possibilità. Andate a vedere il rapporto di minuti giocati di Douglas Luiz e quante volte ha tirato in porta e quante volte ha rischiato di fare gol e quante volte Kop Meiners ha rischiato di fare gol in tutto il campionato, in tutta l'annata. Ragazzi, delle volte ci si intestardisce con determinati giocatori, secondo me ingiustamente. Douglas Luiz deve restare alla Juventus e gli deve essere data una seconda possibilità. Questo è il mio parere, Antonio da Genazzano.
Antonio, mi piace anche lo spirito con il quale vuoi difendere questa idea e ti ripeto, io da un certo punto di vista sono d'accordo con te, ti spiego però. Su Kop Meiners è stato fatto un investimento importante, ok? Un investimento comunque importante, perché comunque sia parliamo di un giocatore che era venuto come, non dico salvatore della patria, ma però come un giocatore importante da gestire, che ti avrebbe potuto portare grande qualità. Dopodiché non ha reso, e difficilmente questo giocatore puoi venderlo per e non fare una minusvalenza importante. Stessa cosa di Douglas Luiz, che però ti è costata di meno, e comunque avendo inserito due giocatori nella trattativa è più facilmente o piazzabile in prestito o vendibile. Non credo che sia una scelta della società. Detto questo, io ribadisco, se non c'è altro alle spalle io lo terrei e lo valorizzerei in un modulo nuovo. Anche perché insomma l'anno scorso ha avuto veramente poche possibilità di far vedere un minimo di progresso, però un po' per una tenuta fisica e un po' non so perché non capisco per quale motivo due allenatori diversi non abbiano puntato molto su di lui. Un'altra nota vocale, Tini.
Ciao Enzo, Bruno da Cuneo, buona giornata. Salutiamo anche Santarelli, che sarà lì sul spiaggiato come sulle grandi cocktail analcolici arafica. Che dire, ma io sento che qua in radio veramente avete dei grandi opinionisti che chiamano, mandano audio, che sanno tutto loro, cioè chi da Genova, chi da Napoli, chi da Roma, chi da Milano. Mamma mia, io sono ignorante totale. Io ho fatto l'abbonamento alla Juve, ho fatto l'abbonamento, il mini abbonamento per la Champions. Allora, se sento tutte questi esperti di mercato, ho buttato via i soldi, perché sembra una stagione che sarà super disastrosa. Non arriveremo neanche nelle coppe. Io veramente, io sto aspettando, vedremo, io sono tranquillo. A fine mercato faremo i conti. E qui si parla a raffica di tutto, tanto di tutti. Io, comunque, più sento la radio, più mi sento ignorante. Ciao ciao.
No, non è questione di ignoranza oppure no, è questione che sicuramente ognuno ha una sua visione, chi è più pessimista e più ottimista. Io anche credo che tutto sommato una base importante su cui lavorare la Juventus ce l'ha, anche perché sostanzialmente parliamo di una squadra che recupererà Bremer, che non ha praticamente avuto tutto l'anno scorso, che recupererà anche Cabal, non sappiamo quanto, perché lui potrebbe essere leggermente in ritardo, e che potrebbe recuperare a quel punto anche qualche giocatore che non ha reso nella passata stagione, che può essere con Miners, che può essere Douglas Lewis, che potrebbe essere addirittura entrambi, che non ha mai avuto Milik e non credo che lo avremo, quindi si cambierà sicuramente scenario da questo punto di vista. E allora la domanda che dobbiamo porci è: dobbiamo essere disfattisti totalmente? Cioè, questa era una squadra totalmente da rivoluzionare, o era una squadra da rimetterci le mani e basta? Domanda che vi pongo in questi 10 minuti. Vedi quante domande vi sto ponendo, ma giusto per coinvolgervi ancora di più e per poi toccare tutti i vari temi insieme a Luca Gramellini tra pochissimo. E ve lo chiedo di nuovo: questa era una squadra che andava semplicemente ritoccata, e quindi magari sposate anche il pensiero del nostro amico che poco fa ha detto: io non è che vedo tutto questo disfattismo, eccetera. Pure un amico prima ha detto: tutto sommato non è che c'erano tantissime cose da fare. Sì, l'attacco va ristrutturato, però la difesa c'è, il centrocampo ce li abbiamo anche, se li valorizziamo meglio ancora ne arriva un altro, ben venga, a destra sicuramente bisogna fare qualcosa. O era proprio da rivoluzionare? Ditemelo, perché credo che da questo punto di vista vi dividete molto. Concordo con Antonio in merito a Douglas Lewis. Mbangula, per quanto bravo, non può essere un calciatore che gioca nella Juve se vogliamo restare in una squadra troppa. Per il prezzo concordo con te, ma 15 milioni andrebbero bene. Weah è un mediocre, no, non è un mediocre, magari è un giocatore che non si riesce a capire esattamente quale ruolo riesce a interpretare nel migliore dei modi. Non avremmo mai dovuto comprarlo. Al posto di Colo andrei a cercare Nunez, mi è sempre piaciuto. Un saluto, Nick da Bari. Però anche Nunez è un costo molto elevato, si parte dai 50 a salire come prezzo. E io a quel punto, se fosse una cifra per arrivare a Sesco, onestamente prenderei Sesco, anche perché Nunez non è uno che segna tantissimo. Ma tutto questo amore per Douglas Lewis è per il nome esotico, ci dice Harry da Cefalù. Vedi, una voce fuori dal coro che ogni tanto poi ci vuole e ci fa riflettere anche su altri tipi di visioni. Per me sin dalla prima apparizione è stato un déjà vu di Arthur. No, questa è un po' cattivella come visione. Fa meno la trottola, ma non ha né passaggio lungo né verticalizzazione. No, in realtà ce le ha, però concordo, se tu non le hai viste, perché comunque il giocatore non lo si è fatto vedere tanto spesso in campo, e questa è la vera domanda che ci dobbiamo porre. Ok Valerio, leggerò il tuo messaggio ma non pubblicamente. Ok, perfetto, l'ho letto adesso sotto banco. Ci sta la battuta. Dopodiché io a centrocampo vedrei molto bene Totonno, dice qualcuno, e giustamente devo rispondere al nostro amico da Napoli che è Totonno. Ve lo diremo al primo serale della prossima stagione, ok? Quando poi comincerà la prossima stagione, il giovedì, il primo giovedì del serale, vi sveleremo dove è nato Totonno e chi è Totonno. Questa è una squadra su cui bisogna lavorare tantissimo a livello fisico, tattico e mentale. Non so se è lavoro per Tudor, Salvatore. Secondo me mentale è un lavoro per Tudor, tattico, fisico Tudor, e chiaramente quelli che saranno coloro i quali la squadra di preparatori che lavoreranno per la squadra. Tattico, secondo me Tudor deve fare tanti ragionamenti, deve fare una crescita anche lui, perché io continuo a pensare che per valorizzare, se vogliamo valorizzare quello che abbiamo, bisogna cambiare modulo, quindi un 4-3-3, un 4-3-2-1, un qualcosa che si assomigli a un qualcosa che non ha mai adoperato tatticamente parlando il buon Igor Tudor. Altra nota vocale, Tini.
Ciao Radio Bianconera, Ivan De Vino. Allora, un discorso solo su Vlahovic. Linea dura cosa significa? Se vuoi andare al Milan, il Milan sarà una concorrente per la Champions League, benissimo, vuoi andare al Milan, 30 milioni. Fine, se no te ne stai in panchina un anno. Qual è il problema? Cioè, ovviamente devi imparare a cominciare a fare mercato come si deve. Non perché lo paghiamo 12 milioni, allora ok, facciamoci dare 10 milioni al Milan e poi il suo contratto che faccia quello che vuole. No, linea dura. Altrimenti una bella opzione. Vai in Champions, benissimo. 20 milioni di bonus e vai in Champions. Basta. La Juventus deve cominciare a fare la linea dura. Ciao, forza Juve sempre.
Io me la auspico la linea dura, vediamo se magari non sarà quella che adotterà Como lì quando dialogherà con Ristic. Però immagino che la linea dura ti riesce più facile farla quando non hai esigenze economiche importanti. Per esempio la linea dura l'ha fatta a un certo punto l'anno scorso De Laurentiis con Osimhen, però riuscì comunque a liberarsi dell'ingaggio del giocatore. Il giocatore ebbe la possibilità di andare a Galatasaray, che pagò totalmente l'ingaggio. Se la Juventus trovasse un club che dicesse: guarda, io quest'anno gli pago io i 12 milioni e lo prendo in prestito. Ovviamente però la Juventus dovrebbe rinnovargli il contratto a Vlahovic e si creerebbe un altro problema, perché il giocatore in scadenza non lo puoi dare in prestito, devi rinnovarlo almeno di un anno, operazione che peraltro è stata fatta molto spesso con Arthur. Se ci fosse questa possibilità, poi inserendo clausole, controclausole, eccetera, magari si può fare, ma io credo che veramente, a differenza che per Osimhen, per dirla, il problema lo abbia creato Vlahovic due volte, cioè una l'ha creato la Juventus che gli ha dato un ingaggio folle, l'altra l'ha creata Dusan Vlahovic che diciamo non ha reso quanto quell'ingaggio che prende meriterebbe, e quindi non ci sono club che dicono: sai che c'è, se gli devo pagare soltanto l'ingaggio per un anno e poi trattare con lui un nuovo contratto, che peraltro con Osimhen è stato trattato al rialzo dal Galatasaray, lo prendo, lo provo ed eventualmente lo rinnovo, un po' come ha fatto anche la Juventus con Colomani. Il problema è che alla Juventus non sono arrivate offerte, o comunque le offerte che sono arrivate magari dalla Turchia o dall'Arabia Saudita sono state rispedite al mittente. Allora a quel punto puoi fare anche il pugno duro sicuramente, ma intanto bruci 12 milioni all'anno, nell'anno, ovviamente adesso sono già di meno perché la stagione è cominciata, però bruci un ingaggio che ti permetterebbe invece di poter comprare altri giocatori, e comunque hai dei limiti di spesa, di budget che devi stabilire, quindi linea dura sì, però poi dopo a quel punto ti trovi con un attaccante in meno, perché poi giocare tutto l'anno con un attaccante, vedi, Osimhen andò via in prestito perché comunque non lo volevano neanche più vedere a Castelvolturno, e soprattutto lui non voleva più andare a Castelvolturno, e credo che magari non si sia arrivati a questo tipo di rottura con Vlahovic, al punto che la Juventus lo l'ha convocato regolarmente, si allenerà con la squadra proprio per cercare una linea morbida da questo punto di vista. Vediamo però quello che succederà, se magari ci sarà una risposta poi dopo l'incontro più dura della Juventus, o un compromesso per cercare di liberarsi tra virgolette di un problema. Ancora Tini.
Ciao Vincenzo, di Borgo da Fucecchio.
Ciao.
Senti, io vorrei dire una cosa su Vlahovic. Allora, su Vlahovic tante persone dicono no, non va messo fuori rosa perché su 10 milioni sono tanti, su 12 milioni da pagare, lo facciamo finire qui da noi. Io sono convinto che va messo fuori rosa, perché ricordiamoci che quando noi abbiamo preso Rabiot, e Rabiot e Paris Saint Germain lo mise fuori rosa per un anno e mezzo, se non mi sbaglio, Rabiot è ritornato dopo due anni, il giocatore vero che tutti conoscevano, è ritornato dopo due anni Rabiot, perché Rabiot il primo anno alla Juve non aveva fatto bene per niente, e secondo me ha influito tanto anche essere messo fuori rosa da Paris Saint Germain, che stavo fuori un anno e mezzo. Un giocatore di calcio a livello professionistico, a livello professionale, secondo me, messo fuori rosa per un anno è una bella botta, ragazzi. Io penso che la Juventus lo deve mettere fuori rosa, e poi bisogna che la società adesso gli dia i giocatori che gli servono a Tudor, perché se no è sempre un cane che si morde la coda.
Tante verità, penso, sì. Tante verità nel tuo messaggio, amico mio, sulla linea dura già mi sono espresso. Il paragone di Rabiot lo utilizzerei più per Douglas Luiz in realtà, perché Rabiot ad esempio venne preso a parametro zero, se non ricordo male, ma si pagò un grandissimo ingaggio al giocatore. Il primo anno non funzionò, il secondo ni, piano piano poi dopo è diventato un giocatore che addirittura oggi l'anno scorso abbiamo rimpianto per certi versi. Allora magari il ragionamento con Douglas Luiz potrebbe essere un ragionamento da paragonare a quello di Rabiot, non a Vlahovic, che invece insomma i suoi 4 anni, il quadriennio se l'è fatta la Juve, e onestamente per quanto riguarda il mio parere ha più tolto che dato, anche se tutti quanti ricorderanno il gol che ci ha dato la finale di Coppa Italia, perfetto, tutto a posto, è un attaccante, se non segna mai poi sarebbe un problema, è stato un gol importante, gli rendiamo grazie, ma sono state tante le partite in cui veramente ci ha fatto arrabbiare tantissimo, e quindi ci ha portato a dire meglio che vada via, oppure se poi vuole fare muro contro muro deve restare addirittura in panchina. Quindi il muro contro muro lì non lo farei. Il discorso di Rabiot lo paragonerei quasi a Douglas Luiz, e lì ci penserei. Paolo da Pavia: per il 3-4-2-1 c'è veramente molto da fare, per il 4-3-3 sarebbe quasi a posto, rinforzando gli incalzi e uno massimo due titolari, l'importante è che non si aspetti più nessuno, il cupo di turno si sveglia o fa panchina. Tiziano dice: se Elkanama davvero la Juve deve regolare al proprio bianconero un colpo ad effetto senza badare a spese, dopo 5 anni bisogna dare una svolta al mercato. Luigi dice fa un messaggio anche lui pro Douglas Luiz, molto interessante, un calciatore che ha tecnica sopraffina e sta a giocare, faccio di tutto per recuperarlo, ricordiamoci di Thierry Henry. Remigio da Asti, buon pomeriggio, vorrei ricordare un po' a tutti che con Maner si è arrivato da noi all'ultimo e non ha fatto la preparazione, si è partiti a mille, poi quando si è cercato di riprendere gli allenamenti causa nazionale si è infortunato, ora se questa preparazione può farla speriamo che diventi quello che era prima. È un augurio, è un auspicio, Remigio, però anche al mondiale per club ha avuto tutto il tempo per prepararsi con la squadra, ma abbiamo visto lo stesso giocatore e soprattutto lui stesso, senza che nessuno glielo chiedesse o glielo dicesse, in una delle interviste che rilasciò al mondiale per club continuava a dire: mi rendo conto che per la spesa che la Juventus ha affrontato io devo dare di più e devo meritare i soldi spesi per me. Quindi è lui che ha lanciato anche un po' la traccia di quello che è il suo peso che si porta addosso, cioè lui sente tanto la responsabilità dell'investimento. E questa è una cosa che non la recuperi con una preparazione fatta bene, ma la recuperi mentalmente, dicendogli: non pensare, tanti soldi sono stati spesi, via, sono volati, ora pensa a rendere quello che riesce a rendere senza pensare ai soldi. Insomma, bisogna riprenderlo dal punto di vista soprattutto mentale. Se si vuol vincere lo scudetto e fare una buona Champions, la squadra è da rifare quasi completamente, addirittura servono almeno 6-7 titolari nuovi, un portiere, un terzino, un centrale, due centrocampisti e un centravanti. Se si vuole invece giocare per il quarto posto, allora basta ritoccarla, dice Alberto in merito al quesito che vi ho chiesto se questa squadra va ritoccata o rifondata. Questa è una squadra che con una preparazione atletica fatta come si deve diventa competitiva per il vertice del campionato, quindi altra visione totale da parte di Marco D'Altopascio. Per me la base è buona, ha bisogno solo di una preparazione fatta bene, dice Jack Sabiese Bianconero, rispetto allo scorso anno. Per me il mercato dello scorso anno resta da 8, ma mandato al macero da idee strane. Esatto, è un po' quello il concetto poi, Jack, che va approfondito. Poi insomma ci sono altri messaggi che stanno arrivando, io tra poco do la linea a Latini per una nota audio e poi ci fermiamo, che c'è Luca Gramellini tra pochissimo con noi. Caro Vincenzo, ti rispetto enormemente per la tua pazienza nell'affrontare da solo quest'onda di pessimismo nei tifosi. Su Vlahovic, secondo te una società forte come si comporterebbe? Fuori rosa fino a scadenza, facendosi condizionare sul mercato, accompagnarlo alla porta pagando qualcosa di tasca propria, dare da Palermo? Dario, domanda molto interessante. È chiaro che una società forte prende le decisioni, dice: sono io proprietario del cartellino, se non ti sta bene, ok, faccio il pugno duro. Il problema è che è una società forte da tutti i punti di vista o è una società che si sta ristrutturando e ha bisogno di tornare forte, e questa botta di perdere soldi pur di trattenere Vlahovic, anche facendo vedere che si è più forti di lui, può essere un deterrente? E questa è la vera domanda che ci dobbiamo porre. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi rientriamo con Luca Gramellini. Aspetto.
Due colori, due voci.
Devo dire che è uscito proprio un bel tema per quanto riguarda Douglas Luiz. Noi, in attesa di andare da Luca Gramellini e coinvolgerlo in questa dialettica, comunque in questa discussione che stiamo avendo, in questo confronto molto costruttivo secondo me, emerge un fattore importante. Non ci sono dubbi, secondo la maggior parte di voi, anche chi dice io lo manderei via in prestito, perché non c'è nessuno che ha detto io proprio lo venderei e non lo voglio vedere più. E differenza tra chi lo manderebbe in prestito e differenza tra chi lo terrebbe sulle qualità del giocatore. Non ci sono differenze, le riconoscete tutti. E allora da capire perché non hanno funzionato e se possono funzionare. Allora io intanto do il buon pomeriggio a Luca Gramellini. Ciao Luca, che piacere rivederti.
Ciao, grazie dell'invito. Vincenzo, perdono, io spero voi mi sentiate, perché ho avuto dei problemi col collegamento.
Ti sentiamo benissimo, non ti vedo ancora. Forse non c'è il video, non so se puoi attivare pure il video, lo attivi, altrimenti ti sentiamo senza nessun problema. Quindi giusto
per... Ecco, forse ora ci siamo.
Ora ci sei e adesso ti vediamo. E a me mancava la tua eleganza, perché Luca, ragazzi, sempre... di un'eleganza straordinaria, no? Come questo Carragottaro che vedete davanti al microfono. Allora, cioè io. Allora, caro Luca, nelle dinamiche di chiacchierata che ci stiamo facendo noi, insomma, tra le varie cose abbiamo sviscerato un po' anche l'argomento Douglas Luiz ed è emerso un dato particolare. La maggior parte, per non dire tutti, quasi, i nostri ascoltatori dicono: ma perché bisogna privarsi di Douglas Luiz, che è un giocatore che ha un grandissimo talento. Perché non dargli una seconda opportunità? Perché la seconda opportunità viene data con Miners sempre? Perché ha avuto più possibilità di giocare con Miners nonostante le sue apparizioni spettrali in campo e sempre meno a Douglas Luiz? Perché non concedere un'altra chance a un giocatore che tecnicamente è anche più forte dell'Oilund, del Hjulman di turno, che magari andiamo a cercare a peso d'oro? Tutti questi perché, che risposta hanno secondo te? Io mi limito a dire che probabilmente c'è qualcosa che noi non sappiamo, perché tutti coloro i quali con cui ne parlo dicono quelli, chi ci lavora sono l'allenatore, i preparatori, i dirigenti, e quindi loro ne sanno qualcosa in più. Però è possibile che ci sia un qualcosa di così grave che impedisca al giocatore di venire fuori nelle sue qualità?
Vincenzo, le domande del tifoso credo siano assolutamente legittime, anche perché ci sarebbe una grandissima voglia di poter avere delle risposte a quelle che non erano le nostre aspettative esattamente un anno fa. Però bisogna anche essere onesti e riflettendo arrivare a questa conclusione. Se due allenatori che lo hanno avuto, Thiago Motta e Tudor, entrambi, pronto? Mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
È che ho dei problemi col collegamento, io non vi vedo più. Comunque,
no, ti sentiamo,
dicevo, se due allenatori che lo hanno avuto non lo hanno utilizzato, lo hanno utilizzato veramente con il contagocce, è indubbio che si sia portati a pensare che qualcosa che non funzioni, che non vada, ci deve essere, perché non credo.
Ecco, adesso forse sì che è saltato il collegamento, quindi...
Ma anche Tudor che poi subentra.
Adesso ci sei. Adesso
io ora
ci...
mi sento.
Sì. Ti avevamo perso per un attimo, poi ti abbiamo recuperato. Poi se vediamo che c'è una problematica ti proviamo a chiamare al telefono, ma per adesso mi sembra che ti sentiamo.
Okay. Dicevo, mi sembra molto strano che anche Tudor, che doveva dare una sterzata alla stagione della Juve, scelga di non puntare su di lui e addirittura al Mondiale per Club, quindi dopo le 9 partite, dopo aver raggiunto l'obiettivo della Champions, anche lì obiettivamente non mi sembra che abbia voluto dargli la benché minima possibilità di poter dimostrare qualcosa. Mi sembra che sia effettivamente fuori dal progetto. Dispiace, perché obiettivamente credo che potesse essere un giocatore dalle qualità tecniche sicuramente diverse da quelle che ci sono negli altri centrocampisti in rosa. Però devo anche dirti, parlando con chi segue il calcio internazionale, segue un po' i talenti a spasso per l'Europa e per il mondo, mi aveva messo in guardia. Siete tutti euforici sul fronte Douglas Luiz, per me la Juve non ha preso quel giocatore che pensate che sia. Quindi evidentemente chi lo conosce o ritiene di conoscerlo piuttosto bene non aveva tutte queste aspettative. Noi come popolo bianconero le avevamo, gli allenatori che lo hanno allenato diciamo che evidentemente hanno notato qualcosa che non funziona in lui, per non dargli nemmeno la possibilità di avere una certa continuità di rendimento, al di là di quelle che possono essere state le problematiche fisiche.
Discorso diametralmente opposto per Dusan Vlahovic, perché 9 su 10 dei nostri ascoltatori lo accompagnerebbero volentieri alla porta, però di questi 9 su 10, 8 su 9, vedi che le percentuali, vorrebbero che se lui volesse andare via, le sue condizioni dicono piuttosto lo tengo in panchina a marcire, a guardare le partite, ma non gliela do vinta. Il problema è, la Juventus ha questa forza in questo momento di trattenere in panchina un giocatore da 12 milioni all'anno, che perderà a zero e che gli permetterà al giocatore di raggiungere accordo con altri giocatori, già con altre squadre già a gennaio, e magari di essere quel problema interno allo spogliatoio che può portare anche qualcuno che viene a dire sì, ma lui guadagna queste cifre, io prendo di meno, lui non gioca, io gioco, io rendo, lui non rende. Insomma, è un problema più averlo alle tue condizioni, quindi senza svenderlo, o è un problema più svendere il giocatore, secondo te?
Guarda, se ci sono le condizioni di una sua uscita e dal canto suo c'è il blocco totale alla trattativa, al voler andare via, al giocarsi la possibilità di giocarsi il mondiale andando a trovare fortuna altrove, parlo ovviamente di un club che gli possa offrire questa possibilità di un certo livello, da canto mio Juventus, non avendo lui rinnovato e non ritenendolo più centrale nel progetto, adotterei una linea abbastanza dura, sono sincero. Anche perché dispiace, perché io su Vlahovic contavo tantissimo, però devo anche essere onesto e dirti, le volte che l'ho visto in campo sono più le volte in cui sono rimasto tremendamente deluso da quelle che mi ha fatto fare quello step, diciamo, di alzare l'asticella. Per cui ti dico, se c'è la condizione e lui la rifiuta categoricamente, a prescindere, perché i 12 milioni devono essere tutti lì sull'unghia, consegnategli giustamente, perché quando ha firmato il contratto nessuno ha puntato una pistola alla tempia a dire va bene, quando gli fece firmare il contratto, di conseguenza è anche giusto che lui vanti i suoi diritti, però al tempo stesso, dal canto mio, Juventus, ti dico, ho la possibilità di monetizzare anche poco, ma di liberarmi di un contratto pesante, dandoti la possibilità di andare a giocare, perché io punto su altro, se tu rifiuti categoricamente, poi io faccio le mie scelte, e quindi tanto i 12 milioni glieli devo elargire, elargendoglieli giocando e avendo delle prestazioni altamente negative, preferisco non farlo giocare, oppure scelgo di non farlo giocare, e tanto voglio dire, ormai sono 12 milioni che sono andati. Non è questione di avere la forza o non avere la forza. La Juve in questo momento, secondo me, la forza di elargire uno stipendio del genere non ce l'ha, tant'è che vorrebbe spalmarlo o comunque trovare una soluzione differente. Dal momento che ce l'hai, Vlahovic è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, ma ad oggi l'abbiamo visto, non lo è mai stato, a quel punto lì scelgo la linea intransigente, sono la società, quindi percorro altre strade.
Allora, nel frattempo la Juventus ha riscattato con Cesao fino al 2030, sarà un giocatore della Juventus, ha preso Jonathan David, contratto anche per lui da svincolato, potrebbe chiudere nei prossimi giorni per Jadon Sancho, deve risolvere la questione Vlahovic, deve risolvere la questione Milik, perché di fatto è una questione che comunque va risolta, e vede Kolumani un po' più lontano. Quanto è lontana la Juventus ancora nella costruzione, soprattutto del reparto offensivo in questo momento? E Sancho, che pensiero hai su Sancho?
Io Sancho sono fermo a 3 settimane fa, e ti dico molto sinceramente, molto onestamente, tutto quello che si racconta in questi giorni è un po' come mettere sul piatto, no? Il dover raccontare, mettere un pochino di sale nelle situazioni di mercato. Ma per quello che mi risulta, fondamentalmente l'affare sarebbe fatto. Perché dico sarebbe? Perché per poterlo considerare fatto ci deve essere poi la firma definitiva sui documenti. E quella non c'è perché la Juve deve fare delle uscite che ad oggi non ci sono state. Siamo in attesa dell'ufficialità di Mbangula. Sappiamo che UEA è richiesto dal Marsiglia, ma ad oggi ancora non c'è accordo tra Juventus e Marsiglia. Sappiamo che la Juventus si premerebbe volentieri, a fronte di un'offerta congrua, di Nico Gonzalez, e credo che quella sia maggiormente la chiave per poter pensare di chiudere la trattativa Jadon Sancho. Per cui ti dico, Jadon Sancho, la fonte molto vicina alla Juventus, è un'operazione praticamente conclusa. Poi è chiaro, non essendoci la firma sui documenti, tutto può saltare in un attimo, soprattutto se dovesse arrivare una società che improvvisamente faccia saltare il banco, perché tra Juve e Manchester in questo momento non c'è la firma definitiva, dovendo la Juve attendere che si sviluppi un po' il proprio mercato in uscita. Quindi siamo un po' così in ansia. Il giocatore rilanciarsi, e credo che la Juventus potrebbe essere un bel palcoscenico per rilanciarsi, perché la stessa Juventus deve rilanciarsi. Io personalmente lo porterei ieri a Torino, perché è un giocatore che mi ha sempre fatto abbastanza impazzire. Sono consapevole che le ultime 2 stagioni non siano state all'altezza delle sue potenzialità, però è anche bello scommettere delle volte, e secondo me sarebbe una scommessa da fare, però capisco che gli errori di mercato commessi nelle passate stagioni vincolino abbastanza poi il mercato attuale della Juventus, ed è questo il motivo per cui in questo momento la Juve è ancora ben lontana dall'essere la Juve che probabilmente vedremo avviarsi al campionato 2025-2026.
Sentiamoci un paio di note vocali, Latini, vediamo i nostri amici che cosa ci dicono, magari condividiamo i loro pensieri con Luca, e poi ho un paio di domande ancora per te, Luca. Vai, Gabriele.
Luca da Roma. Signori, Vlahovic secondo me non è un campione, però non bisogna nemmeno regalarlo in Milan a 10 milioni, cioè preferisco veramente lasciarlo in panchina, cioè basta con questi capricci, si lascia in panchina e basta, 10 milioni, cioè lasciamo stare. Ricordatevi che ha fatto Moggi con Miccoli, che non voleva essere ceduto, l'ha mandato in Portogallo, è stato zitto, in prestito, è tornato, l'hanno venduto. Certo, non è il caso di Vlahovic che sta in scadenza, però fino all'ultimo giorno, ragazzi, vedrete che accetterà tutto, piuttosto che stare in panchina tutto l'anno.
Può essere questa la strategia? Perché 10 milioni? Perché si parlava del fatto che il Milan Furlani avrebbe detto a Tare, apriamo a una possibile disponibilità per Vlahovic, ma non più di 10 milioni. Tu sai che si parte sempre al ribasso, ovviamente, e non sarebbe una cifra accettabile. Sei d'accordo con la linea di pensiero del nostro amico? Mi sembra di sì.
Sì, la mia linea è quella, Vincenzo. Io sono per una Juve che deve tornare ad essere intransigente a livello dirigenziale, quindi una dirigenza tosta, ovviamente alle spalle deve avere una società forte. Le condizioni della Juve, e quindi o spalmare, allungare, o diversamente intavolare una trattativa che possa consentire a lui, ripeto, nell'anno del mondiale di giocarsi le sue chance, perché alla Juve non c'è spazio, e alla Juve di ridurre quanto più possibile diciamo la perdita economica, se proprio non vogliamo parlare di evitare di fare minusvalenza. A quel punto io sarei intransigente. Siamo nell'anno mondiale, non credo che converrebbe a Dusan Vlahovic passarlo a guardare gli altri giocare per andarsi a prendere un contratto importante a parametro zero da febbraio, anche perché obiettivamente ad oggi rincorse grandissime dei top club europei su Dusan non mi risulta ci siano. C'è lo zampino dell'Inter che sta aspettando magari di metterci le mani sopra a parametro zero, c'è il Milan che è interessato, che è spinto anche così dalla voglia di Massimiliano Allegri. Diciamo che tutto sommato le possibilità potrebbero anche verificarsi di qui alla fine. Vediamo cosa deciderà di fare Vlahovic, se rinunciare alla carriera in funzione di quei 12 milioni che fanno gol a tutti, per carità, oppure se mettere, anteporre al denaro quello che secondo me in un calciatore dovrebbe essere prioritario, ovvero arrivati lì cercare di essere un top, e lui ad oggi purtroppo ha dimostrato di non esserlo.
Altra nota vocale, vai Latini.
Vince, ma se Douglas è così forte, no? Molto più forte di Hjulmand, perché non fanno uno scambio alla pari, non accettano uno scambio alla pari? Non hanno proposto loro, oh, ci volete dare Douglas Lewis, noi vediamo Hjulmand, come mai? No, dice, sai, se fosse così forte, io lo farei un colpo così, ci do uno che ho pagato 20 milioni e mi dai un giocatore fortissimo. Che ha un anno di meno, fra l'altro.
In realtà io non lo farei, mi terrei Douglas Lewis, per esempio, ma sempre per capire cosa c'è dietro. Però il nostro amico dice, se lo consideriamo tutti quanti così forte, allora perché non fare questa proposta di scambio con lo Sporting? Chi ci andrebbe a perdere, secondo te? Chi andrebbe a guadagnare? Chi potrebbe rimpiangere di più quello andato via?
Hjulmand, se non sbaglio, è il capitano, quindi probabilmente loro lo rimpiangerebbero sicuramente. Noi dal canto nostro potremmo rimpiangere se Douglas Lewis esplodesse, però come dicevo prima, se nell'arco di due allenatori di una stagione non lo hanno mai, diciamo, ritenuto centrale, qualcosa evidentemente che non funzioni per le sue caratteristiche nel campionato italiano o alla Juventus ci deve essere. Detto questo, bisogna anche capire come poi voglia giocare Tudor, perché sono due giocatori completamente diversi, tra l'altro Douglas Lewis e Hjulmand. Quindi che cosa va cercando la Juventus nel colpo a centrocampo? Un altro mediano da affiancare a Thuram per avere un centrocampo muscolare senza il regista, senza la dote che deve essere forse prioritaria a metà campo, la qualità tecnica, ma più la fisicità? Oppure cerca un giocatore meglio di Douglas Lewis, ma sempre comunque più, diciamo, regista che non mediano? Questo è da capire, anche perché i nomi che sono circolati nel corso di queste settimane sono differenti tra loro, e quindi bisognerà vedere quanto c'è di vero in questo vociare, no? di nomi accostati alla Juve o meno. Io personalmente sarei tanto per tentare veramente di capire se Douglas è da Juve o non è da Juve, però
è un rischio che non sai se vale la candela, perché se poi magari un'altra stagione così è un disastro. Domanda che vale $1 milione. Douglas con Miners, Thuram, fossero tre questi centrocampisti, o magari al posto di Douglas scambio con lo Sporting e ti prendi Hjulmand, perfetto. Sancho o con Cesao, Ildiz, Jonathan David o Colomani o chi per lui, Insomma, i giocatori. Non metto Nico Gonzalez, che magari penso che alla fine andrà via, da qualche parte andrà via. Questa squadra è perfetta per quale modulo?
Io lo dico da tanto, per le caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione, 4-3-3 tutta la vita.
Ecco.
Perché secondo me ha dei giocatori molto forti sugli esterni e ha centrocampisti che sono secondo me più adatti per giocare in un centrocampo a tre. Sicuramente con Manners, se come si dice lo si vuole recuperare, dal mio punto di vista gli si deve evitare nella maniera più assoluta di giocare da, diciamo, uno dei due trequartisti alle spalle della punta. Secondo me è un mediano o eventualmente una mezzala, e quindi lo vedrei bene nel centrocampo a tre se lo si vuole recuperare. È un pensiero mio. In tanti mi dicono: ma nell'Atalanta giocava anche nei due sottopunta. Sì, ma il gioco dell'Atalanta era completamente diverso rispetto a quello che adotta Igor Tudor.
Esatto.
L'Atalanta era un mondo a sé stante e quindi devo dirti che per i giocatori che ha a disposizione la Juve oggi io giocherei, mi piacerebbe tanto che la Juve adottasse il modulo 4-3-3, uno perché più europeo, uno perché due perché ti metterebbe nelle condizioni di non andare in sofferenza spesso e volentieri a metà campo contro le rivali, perché oggi sono in poche quelle che giocano due a centrocampo. E poi perché per le caratteristiche dei giocatori che hai con Sissau, che secondo me è un esterno che può fare veramente male, anche se nel mondiale per club si è preso la Juve giocando in una posizione un po' più interna, anche se, però è un giocatore che ha sempre giocato in esterno, è un attaccante esterno, secondo me è molto forte. Lo stesso dicasi per eventualmente Nico Gonzalez, lo stesso dicasi per Sancho, lo stesso dicasi per Weah, per Bangula che c'era. Quindi aveva giocatori e ha giocatori che sono secondo me adatti per fare il 4-3-3. Ecco, se manca qualcosa eventualmente là davanti, perché Dujan, a mio modo di vedere, il suo percorso alla Juve a prescindere da tutto è finito e non lo vedo più sul pezzo per essere la punta centrale della Juve. E bisogna capire Jonathan David, perché Jonathan David dal mio punto di vista è un giocatore secondo me molto valido. Lo voglio vedere però in Italia se come sembra dovesse giocare come unica punta là davanti, perché non è una punta da 1,90 strutturato fisicamente che può fare a spallate con diciamo i difensori centrali che ci sono nel campionato italiano. È un giocatore che svaria molto, più magari portato a giocare da seconda punta che non da unica punta là davanti, quindi sono curioso di vedere come risponderà eventualmente il francese, il canadese nel gioco di Urtudo.
E la domanda nella domanda, e ci salutiamo, è: ma sta squadra la stanno costruendo per Tudor o per qualcun altro? Cioè, nel senso, perché il 4-3-3 anche per me un ruolo di 4-3-2-1, vogliamo fare una variazione, però Tudor non l'ha mai giocato il 4-3-3. Tudor non utilizza questo, Tudor gioca al massimo il 3-4-2-1. Il 3-4-2-1 già potresti cominciare a perdere qualcuno degli interpreti. Quindi Tudor dovrà essere bravo, secondo te, ad adottare lo schema tattico più adeguato a questa Juve, o la Juve doveva essere brava, e magari lo sarà, chi lo sa, a fornire all'allenatore che gioca col suo schema tattico gli uomini giusti per farlo?
Allora, storicamente alla Juve il mercato non è mai stato infatti in funzione dell'allenatore, ma è sempre stato infatti in funzione di ciò che il direttore sportivo riteneva idoneo dell'allenatore, che poi doveva essere bravo ad utilizzare. Per i giocatori che si sta vociferando, che stanno arrivando, non mi sembra un mercato propriamente adattissimo alle caratteristiche del modulo che adotta Igor Tudor, perché ripeto, con Sissau a mio modo di vedere confermatissimo, strapagato a mio modo di vedere, un giocatore ma non da quel valore, non è un interno, è più un esterno. Jadon Sancho dovesse arrivare lo stesso, e quindi Tudor a mio modo di vedere dovrebbe essere così bravo da essere un pochino più malleabile, un pochino più elastico, e cercare di mettere il vestito a questa Juventus migliore sulla base degli uomini a disposizione. C'è stato un momento nella passata stagione nella quale per gli uomini che aveva rimasto a disposizione la soluzione era evidentemente giocare con i 4-3-3, non lo ha mai fatto. Spero che l'esperienza serva, la stagione scorsa porti consiglio, ed eventualmente ok avere un modulo base che è il 3-4-2-1, ma essere capaci anche di essere camaleontici, perché dal mio punto di vista un allenatore oggi nel 2025, un grande allenatore, soprattutto quello che non ha la squadra costruita da zero e quindi programmato negli anni con gli uomini che lui ha chiesto e voluto, deve essere bravo a mettere quelli che ha a disposizione nel loro ruolo, nelle condizioni di esprimersi al meglio. E per farlo, ti ripeto l'esempio classico, per me Kop Markers, visto che lo vogliamo recuperare, non può giocare nei due sotto la punta centrale.
D'accordissimo con te, ma questo è il famoso quesito più grande che ci stiamo ponendo tutti quanti. E nel frattempo è finito il primo tempo tra Napoli e Arezzo 0-1, quindi Arezzo in vantaggio. Pensa se succedeva prima, quando succederà, perché succederà. Juventus Poggi Bonzi, con tutto il rispetto, salutiamo gli amici di Poggi Bonzi 0-1, le crisi isteriche che arriveranno, tipo Norimberga l'anno scorso. Siamo finiti, è inutile che ci presentiamo, eccetera, eccetera. È calcio d'agosto, dategli poca importanza, ma la costruzione del mercato, quella sì, merita tanta importanza. Luca Gramellini, come sempre, un piacere, un grande abbraccio. Ciao Luca.
Grazie a voi tutti, ciao Vincenzo, un abbraccio, un saluto ai tuoi ospiti e agli ascoltatori.
E noi salutiamo gli ascoltatori facendo sentire un paio di vostri messaggi, così vi do ancora un po' di spazio e faccio lavorare le dita di Gabriele Latini per il suo compleanno. Quanti anni sono, Tini? Ah, però, ci stiamo avvicinando a Ianta. Ianta, vai.
Douglas, bisogna tenerlo, fargli fare almeno 4-5 partite di seguito. È chiaro che l'anno scorso non si è espresso. Kopmeier è da tenere, l'anno scorso non ha fatto preparazione, quindi è chiaro, è stato un anno abbastanza difficile sia per inserirsi sia per esprimersi. Questa è la mia idea.
È un'idea che comunque tanti amici condividono, anche se la maggior parte è più Douglas che Kopmeier. Ancora una nota vocale, Tini.
Buongiorno, ciao Vincenzo.
Ciao.
Per me non rimpiangeremo né Douglas Luiz né Vlahovic. Rimpiangeremo invece Bangula.
Addirittura.
Penso, poi vedremo. Ciao, buona giornata.
Uno dice che lo rimpiange. Vabbè, sai, comunque Bangula è un giocatore prodotto del vivaio della Juve, talentuoso, ci ha fatto gioire in quel gol meraviglioso col Bologna, se non ricordo male. Palla all'incrocio dei pali, un giocatore comunque molto serio, molto attaccato alla Juve, che non ha preso benissimo l'idea, il fatto di andare via dalla Juventus, però è un sacrificio che evidentemente per la Juventus era fondamentale. Poi capiremo bene, visto che manca poco all'annuncio della sua cessione a Werder Bremen, quali saranno i termini e quindi il costo finale dell'operazione. È finita invece la trasmissione odierna, noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, è già pronto Quintiliano, c'è anche Stefano Discreti. Vi aspettano loro, io vi aspetto domani. Ciao a tutti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.